Buonasera a tutti, invito i consiglieri a firmare la registrazione e a prendere posto per poter dare inizio al consiglio, grazie. Diamo inizio all'appello.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito. Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego,
presente.
Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, Turato. Sedici presenti, la seduta non è valida.
Diamo intanto inizio alla premiazione del premio M9. Per questo chiedo scusa, riprenderemo tra breve. Diciassette, quindi il numero. Vabbè, se volete rifacciamo l'appello, ma è stato un errore nel conteggio, erano 17 presenti. Riprocediamo con l'appello per cortesia. Ok, grazie, possiamo dare inizio all'appello adesso, grazie. E ringrazio la cortesia di tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, per la correttezza.
Belli, Bizzotto, Boselli, Cerqua, Colombo, Cortese, Crea, De Lorenzo, Esposito, Femminino, Gesmundo, Gianotti, Giovanati, Indovino, La Loggia, Lardieri, Legramandi, Locati, Medolago, Melone, Molè, Motta, Pagliaro, Pellegrini, Pellegrino, Perego, Rancati, Sasso, Senesi, Todaro, strutturato. Ventidue presenti, la seduta è valida.
Grazie, come dicevo prima, possiamo quindi procedere con il primo punto all'ordine del giorno che è la consegna dei premi M9. Per questo, ringraziando tutti i partecipanti, do la parola al presidente Turato.
Grazie Presidente, andrei a chiamare allora le figure dei commercianti che riceveranno l'onorificenza M9. Inizierei da Grip SAS di Brigatti, Enui e Maria NC. Per la categoria oro, ovvero relativa ai 30 anni. Toys di Cesira Canziani. Passoni SNG di Laura e Silvia Paganelli. Dimensione uomo di Resta, Patrick Emanuele. Per la categoria Platino, 50 anni.
Cella Antonio, sempre per la categoria Platino, 50 anni. Seguiamo con Simona Pozzi di Soldo Angela e ci. Manganini SRL. Presidente, abbiamo finito i premiati.
Grazie, adesso diamo la parola al Presidente Lardieri che...
Buonasera a tutti. Volevamo ringraziare come municipio i commercianti che tanto fanno per il nostro territorio. Abbiamo voluto consegnare questo premio, siamo solo agli inizi perché siamo convinti e ne conosciamo altri, anzi qualcuno anche di 55-60 anni che adesso non ha fatto in tempo ma presenterà la domanda per quest'anno, per i 30-50 anni, perché riteniamo che sia un simbolo per i quartieri dove voi siete conosciutissimi. E se uno, un qualsiasi negozio, sta 30-40 anni, 50 anni sul territorio, è indice di serietà, è indice di saperci fare, di saper stare in mezzo alla gente. I cinesi dicono che se non sai sorridere meglio che non apri un negozio, vuol dire che voi siete sorridenti, i negozi li tenete belli, siete accoglienti, alcuni di voi io vi conosco, quindi siete per noi un orgoglio. Il commercio serve al municipio, serve alla città. Molti dicono facciamo del commercio visto come un nemico, il commercio è l'anima di un municipio, perché se muove il commercio dietro c'è tutto un mondo. C'è il lavoro, c'è sviluppo e voi ne siete il traino, ne siete l'esempio. i giovani devono avvicinarsi al commercio. Noi faremo anche adesso quest'anno il polo della creatività per gli artigiani, per i designer. Accenderemo i riflettori proprio su chi sta sul territorio, di chi lavora sul territorio, e noi ancora una volta vogliamo ringraziarvi e sperando che l'anno prossimo siate ancora più numerosi, e chi c'ha 30 vi aspettiamo per i 50, quindi ci auguriamo anche noi di stare qui ad aspettarvi. Auguroni e grazie ancora.
Ringrazio tutti. Prima di proseguire con l'audizione del Presidente del Parco Nord, il signor Roberto Cornelli, abbiamo un cittadino iscritto per un argomento che non riguarda la sua audizione, quindi è invitato il signor Cislaghi ad accomodarsi al primo banco. Grazie.
Buonasera, sono Renzo Cislaghi, il presidente dell'associazione Osservatorio Mameli, e abbiamo pensato di fare richiesta alla presidenza del Municipio 9. L'Osservatorio Mameli, assieme ad altre associazioni di zona, Circoli, Acri Bicocca e Prato Centenaro, Casa di Alex e Consulta delle associazioni Parco Nord Milano, ha organizzato due eventi lo scorso 3 e 4 febbraio dal titolo Il consumo del suolo, una criticità per Bicocca, Niguarda e Prato Centenaro. Il tema trattato, viste le ampie aree dismesse presenti nei quartieri e i progetti di una loro pesante trasformazione, ha richiamato un buon numero di cittadini che si sono posti due ordini di domande. La prima riguarda la reale necessità di costruire nuovi agglomerati abitativi, dato che in zona ci sono ancora tanti nuovi appartamenti invenduti o non abitati, come quelli della manifattura tabacchi, e non si registra una richiesta di nuovi insediamenti abitativi. In tal caso si verrebbe a configurare un inutile consumo del suolo. La seconda riguarda il timore che una possibile speculazione edilizia, se eventualmente andasse a buon esito, possa portare, con l'arrivo di migliaia di abitanti, ad una criticità della vivibilità dei quartieri, servizi sociali, scuole, sanità, viabilità, inquinamento. In particolare, per quanto riguarda l'area della ex caserma Mameli, si è rilevato come, a distanza di due anni dalla conclusione dell'indagine sui bisogni dei cittadini condotta dal Politecnico di Milano, nulla si è fatto per il futuro dell'area. Durante l'incontro di sabato 3 febbraio, il presidente del Municipio 9, Giuseppe Lardieri, ha manifestato l'intenzione di convocare un tavolo per definire con precisione quale sia lo stato dell'area e quali siano i prossimi passi per la sua trasformazione. Saranno invitati tutti gli attori coinvolti nell'operazione: Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell'area, Comune di Milano, Municipio 9 naturalmente, e associazioni di quartiere. L'Osservatorio Mameli ribadisce la necessità e l'urgenza di tale tavolo, durante il quale si dovrà considerare, oltre lo stato e il futuro dell'area dell'ex caserma Mameli, anche quello dell'area di Viale Esperia, sempre proprietà di CDP. Siamo convinti che obiettivo principale del tavolo sia quello di definire e di dare via ad un processo che mette in moto il piano di trasformazione e che possa permettere ai cittadini l'utilizzo temporaneo delle aree, anche come semplici spazi a verde protetto. Non è possibile lasciare nel degrado da più di 10 anni, con i relativi problemi di sicurezza igienica e sociale, due spazi che potrebbero essere utilizzati dalla popolazione e rendere più vivibile l'intera zona. L'Osservatorio Mameli conferma la propria disponibilità a partecipare con spirito di collaborazione a tale processo. Ok, grazie.
Grazie. Grazie a lei. Quindi possiamo adesso procedere con il secondo punto all'ordine del giorno. Prego accomodarsi il presidente Cornelli del Parco. No, proviamo lì. Se lasciate spazio, magari qui così sarebbe meglio. Scusa Roberto. Lasciate spazio un po'. No, Giuseppe. Ecco.
Debora proprio una città a pennello. Grazie.
Prego, a lei la parola.
Vi ringrazio per questa audizione e per avermi invitato a parlare del Parco Nord Milano, perché il Parco Nord Milano è un parco di Milano, perché questo è uno dei temi su cui dobbiamo lavorare molto in termini anche di comunicazione, come vi dirò fra poco. Molto spesso viene indicato nei giornali come il Parco Nord di Cinisello, il Parco Nord di Presto, il Parco Nord di Sesto. Invece la città di Milano ha una grande porzione di questo parco, come tutti voi sapete è una porzione che insiste proprio sul municipio 9, e quindi sono particolarmente contento di poterne parlare con voi che siete i rappresentanti istituzionali di questo parco. Tra l'altro con la rappresentanza di questo municipio, quindi con il presidente, con i suoi assessori, abbiamo avuto modo nelle settimane, nei mesi scorsi, di parlare molto di Parco Nord, ci segnalano molte situazioni, noi cerchiamo di intervenire, a volte collaboriamo, a volte sono loro che ci spingono a fare delle cose, ma insomma mi sembra che sia la collaborazione istituzionale che ci vuole quando si parla di questi argomenti. Allora, molto brevemente, perché mi sembra che sia, molti di voi lo conoscono, ma è una cosa da ripetere, cioè il Parco Nord Milano è nato diciamo 40 anni fa circa, e nel giro di questi decenni è riuscito a togliere degrado e periferia alle nostre zone, alle nostre aree. Cioè, il bello del Parco Nord è che, a differenza di tanti altri parchi naturali regionali, è un parco che ha costruito natura. Molto spesso si dice i parchi regionali, i parchi naturali sono aree protette, cioè io prendo un'area, la proteggo in modo tale che lì non ci si possa edificare e proteggo la natura che c'è. E il Parco Nord ha invece innovato in questo senso e può essere ed è il punto di riferimento per molti altri parchi a livello europeo, perché il Parco Nord ha costruito della natura laddove non c'era. Quindi non è solo un'area protetta, è un'area che si è costruita come naturale e si è costruita nel corso degli anni, perché ogni anno c'è stata una riforestazione di zone del parco. Noi vediamo sempre le zone belle, quelle in cui si può andare a vivere, a correre, a giocare, dove si possono fare attività sportive, dove si passeggia la domenica, ma il Parco Nord è soprattutto un parco naturale in cui si è costruita natura attraverso una riforestazione di aree che in 40 anni sono diventate vere e proprie aree boschive. Ed è per questo che noi abbiamo un riconoscimento come Parco Nord in quanto parco naturale, parco nazionale, quindi, perché è questo il punto di riferimento che noi abbiamo. Vedete, i boschi sono 101 ettari, i prati sono 225 ettari, ci sono arbusti, siepi, laghi e canali. Avete visto come i laghi, per esempio, sono diventati un fiore all'occhiello del Parco Nord, proprio nella zona di Milano, proprio nella zona di Guarda. E poi ci sono piste ciclabili e pedonali, perché è un parco che si è costruito per essere vivibile, per essere usufruibile dalle persone, con campi sportivi e campi gioco, con orti familiari, con aree relax, e ho indicato queste 1100 panchine per far capire che la manutenzione di un parco come questo è una manutenzione importante. Per mettere sempre a posto 1100 panchine perché siano fruibili e siano messe bene, comporta sempre anche un grande dispendio di energie e di risorse. Trovate in questa cartina anche un altro elemento del Parco Nord. Siamo abituati a vedere il Parco Nord come questa parte farfalla, no? Queste due ali di farfalla che connettono là dove c'è proprio il laghi di Niguarda, connettono la parte più di Brezzo, Sesto, Cisello e Bicocca con la parte invece di altra parte di Brezzo, Milano, via Giudizia Bassa per poi collegarsi ad Apoli. C'è anche però, ed è stato acquisito dal Parco Nord, il Parco della Barossa, che ormai fa parte integralmente del Parco Nord, che consente, che è su Cormano e Novate, infatti Cormano e Novate, Novate in particolare è entrata nella comunità del parco, e che ci consente di collegarci, almeno come corridoi ecologici, non ancora fisicamente con piste ciclabili, con il Parco delle Croane, che inizia proprio a nord del Parco della Balossa e che lì si collega con tutta l'asse, il dorso che c'è verso la Brianza. Dall'altra parte abbiamo il collegamento, invece lo vedete con la striscia che va in su, che sembra una siringa, non è bellissima come immagine, diciamo, però questa è, che è Viale Buffoli di Cusano Milanino, che collega il Parco Nord con il Parco del Grugno Torto, che è un'altra asse fondamentale che porta verso la Brianza. Questo per farvi capire che il Parco Nord non si è mai fermato nel corso degli anni, è sempre stato un parco che ha mangiato territorio per costruire parco laddove spesso c'erano aree degradate, aree abusive, aree disabitate, e questa caratteristica del Parco Nord è ciò che lo rende ancora oggi un progetto e non un qualcosa di definito. È un processo che deve continuare a guardare ai suoi confini per espanderli non solo verso l'esterno ma anche verso l'interno. Dico semplicemente che all'interno del Parco Nord ci sono ancora delle aree che sono dismesse spesso, a volte anche aree produttive su cui dobbiamo intervenire per cercare di acquisirle al Parco Nord, e sono aree su cui abbiamo lavorato con proprio con la presidenza, con gli assessorati del municipio 9, per esempio la ITEM, che è una delle aree più difficili all'interno del Parco Nord, insiste su Brezzo, su cui dobbiamo lavorare, abbiamo stimolato il sindaco di Brezzo a emettere un'ordinanza per evitare che in quella zona si creino situazioni di degrado, soprattutto perché c'è la presenza di materiale pericoloso. Ma anche tutta la dorsale di via Giudizia Bassa, all'interno del parco ci sono ancora degli spacciacarrozze, dei magazzini. All'interno del parco di Bruttano c'è un'area produttiva, quella ancora produttiva, che però attraverso incentivi, disincentivi, dovremmo provare a spostare altrove in modo tale che quella diventi una zona a parco. Insomma, bisogna fare delle operazioni, perché non è un parco che noi proteggiamo perché così, no, noi dobbiamo continuare ad affermare che si può ampliare nei tempi. Possiamo andare avanti con una slide? Cercherò di essere molto breve. Questa è una slide invece che vi mostra come il Parco Nord si posiziona all'interno delle aree verdi della città metropolitana. Il Parco Nord è quella zona là in alto, se la vedete, piccolina, e tutte invece le zone verdi che vedete intorno sono quello che viene definito Parco Sud in gran parte. Parco Sud, oppure anche dei parchi agricoli come Media Valle dell'Ambro, appunto ancora il Parco del Sud. In questo scenario il Parco Nord è il parco regionale più strutturato, anche se è piccolo, è quello che ha personale che mette a posto le panchine, che realizza progetti, che viene chiamato spesso dal Parco Sud, dal Parco del Grugno Torto, a realizzare interventi di progettazione, di riforestazione. Ci hanno chiesto per esempio dal Parco del Grugno Torto di mettere in piedi un servizio di vigilanza delle GEV per aiutarli, perché noi abbiamo un servizio di vigilanza di guardie ecologiche volontarie che è un fiore all'occhiello in Lombardia. Sono più di 140 persone che si alternano quotidianamente, come? Quotidianamente per rendere parco. E poi il Parco Nord è una realtà strutturata perché ci sono tante associazioni, c'è la consulta delle associazioni, qui vedo il suo presidente Luciano Grecchi, che è una delle forze del nostro parco, perché ci aiutano a realizzare attività, a controllare il parco, a dare indicazioni su come migliorarlo in alcune zone. Quindi è un parco che davvero ha una sua caratteristica di vivacità e di prossimità alla gente. E proprio per questo ci stanno chiedendo, come Parco Nord, di aiutare a costruire quello che viene definito il Parco Metropolitano. Che cos'è il parco metropolitano? Beh, innanzitutto è un'idea che nasce dallo statuto della città metropolitana milanese. Lo vedete, Milano sembra una città enorme, ma ha una grossa potenzialità, quella di essere circondata in gran parte da aree verdi. Aree verdi che sono per lo più agricole e che devono rimanere agricole, ma devono essere governate nella loro sviluppo agricolo. E sono collegate queste aree agricole dal parco dell'Adda e dal parco del Ticino, vedete? Allora, questa zona potrebbe diventare una grande opportunità per Milano, che è stata capitale di tante cose negli ultimi 30 anni, ma capitale verde mai. E invece capitale verde può diventarlo. Come farlo? La legge regionale ci ha aiutato perché ha dato la possibilità di lavorare a Parco Nord e Parco Sud Milano insieme nello stesso ambito. Poi questa legge ha avuto un iter un po' difficile nell'ultimo periodo, tant'è che adesso è un po' sospesa, diciamo, non sappiamo bene che fine farà. Però l'idea per noi perlomeno era buona, nel senso di farci lavorare insieme per sviluppare politiche di ciclabilità, di corridoi ecologici che consentisse e che consente in qualche modo di unire tutte queste aree verdi. Se posso andare all'ultima slide, così. Ecco, questo sarebbe bello farvi vedere un po' di slide di com'era il parco negli anni 70-70 e com'è oggi. Molti di voi lo sapete, è irriconoscibile. Molte aree noi non ci ricordiamo neanche com'erano, invece oggi sono così, ma vi vorrei far vedere un'altra volta come il fiume Seveso, che pure ha tanti problemi ancora, come era 20 anni fa il fiume Seveso e come lo è oggi, come è stato recuperato, sono stati recuperati gli argini, come adesso viene monitorato perlomeno nell'inquinamento, anche se ci sono ancora degli sversamenti molto pericolosi, anche recentemente è diventato tutto blu. Sì, era diventato tutto blu, era una impresa di Carimate che ha rilasciato all'interno del fiume dei solventi che l'hanno colorato di blu. Quindi viene monitorato, ci sono tanti problemi, abbiamo ancora 200 di scarichi abusivi lungo l'arco del Seveso, quindi non è facile e non è neanche una competenza specifica del Parco Nord. Attenzione, perché si occupa del Seveso l'AIPO, non il Parco Nord. Però il Parco Nord, proprio perché ce l'ha in mezzo questo fiume, ha recuperato gli argini, è andato dentro con gli stivaloni, anche il nostro direttore mitico Gini, a togliere la spazzatura che veniva buttata dentro questo fiume, e oggi abbiamo un lungo fiume, diciamo così, che porta ai laghi, che è molto anche piacevole da percorrere. Questi sono gli 8 punti, che li ho sintetizzati così, che sono, diciamo così, le nostre direttrici come consiglio di gestione che ci siamo dati per lavorare all'interno del parco e che faranno parte del documento unico di programmazione che, come sapete, è una delle tante cose burocratiche che anche i parchi devono fare, mica solo voi, anche noi abbiamo da fare tante cose di burocrazia. Ecco, però nel DUP in qualche modo ci siamo dati questi 8 punti, ve li sintetizzo velocemente. Il primo, un grande parco per la città metropolitana, è quello che vi ho detto prima. Dobbiamo lavorare perché il Parco Nord esporti stili di vita, esporti la sua capacità progettuale e vada a unire sempre più aree verdi intorno alla città metropolitana. Lavoro al parco, valorizzare il personale interno e le risorse esterne e coltivare le relazioni internazionali, perché, come vi dicevo, il parco ha delle competenze interne che non esistono da nessun'altra parte d'Italia e sono dei punti di riferimento anche a livello europeo in Federparco. Dobbiamo valorizzarle, cioè non dobbiamo dare anche degli sbocchi professionali a queste persone, perché altrimenti in un parco piccolo rischiano anche di rimanere frustrati. Terzo punto, la qualità totale, cioè estendere la qualità del parco nelle aree critiche, quello di cui parlavo anche con l'assessore Pellegrino e che vi ho detto prima. Ci sono dei punti del parco ancora oggi che hanno una qualità scarsa. Ve ne cito uno, perché io vado spesso in bicicletta e giro moltissimo, parco non parco, è su Via Giuditta Pazza. Nel retro di Via Giuditta Pazza c'è una pista ciclabile, lì ci sono due depositi, che in realtà era uno di due, che ha una recinzione che è sempre ballerina, che va su e giù, e qualche volta, ogni tanto, qualche ragazzino si diverte ad andare dentro con un grande rischio per la sua incolumità. Ecco, queste cose non devono succedere, così come l'ITER, devono essere zone su cui noi interveniamo per estendere la qualità del parco, perché un parco più omogeneo è anche un parco più sicuro. Quarto, al parco in bicicletta, è sviluppare le ciclabili del parco, ma in connessione con le ciclabili che stanno fuori dal parco. A me capita spesso di andare in centro in bicicletta, passando dal parco noi arriviamo comodamente in piazzale Maciacchini lungo la via Enrico Fermi. Arrivati in piazzale Maciacchini ci blocchiamo perché manca una traiettoria ciclabile che porti verso il Monumentale, perché non c'è né su via Farini né su via Valtellina. C'è uno scalo Farini che deve essere recuperato, bene, si faccia una pista ciclabile che colleghi lo scalo Farini con la ciclabile che arriva in Maciacchini. Cioè, dobbiamo cercare di ragionare in termini tali per cui un milanese che abita in centro o che abita in zona isola comodamente possa prendere la bicicletta e venire al parco. Così come quelli che abitano intorno al parco possono in qualche modo utilizzare il parco anche come modalità per attraversare il proprio territorio e raggiungere altre zone. Questo ci restituisce l'idea che il parco deve esportare specifica, deve essere qualcosa che proietta verso il futuro anche la cittadina. Poi il quinto, la responsabilità sociale e la partecipazione, non lo dico, l'ho già detto prima quanto sono importanti le associazioni, le aziende e i cittadini, ma anche le aziende. Noi stiamo lavorando con le aziende anche grosse del territorio, per esempio è venuta l'Epson a fare una giornata nel parco, una giornata aziendale, una convention, in cui però al pomeriggio con il loro vicepresidente che veniva dal Giappone sono andati a piantare gli alberelli perché hanno fatto una donazione al parco di boschi e hanno anche realizzato materialmente le piantumazioni. Sono cose che funzionano molto, ma servono anche a noi per attrarre finanziamenti al parco. Così come si è spostata vicino al parco, nella zona di Viale Sarca, forse voi lo sapete, la Philips. E la Philips può essere un altro interlocutore importante, perché sono già venuti a vedere il parco, e per loro dire che sono vicini a un parco aumenta il livello della loro qualità e della loro attrattività. Quindi dobbiamo lavorare anche in quella direzione. Poi rafforzare la biodiversità, reti ecologiche, connessioni verdi. Guardate, c'è tutto questo che vi ho detto, ma c'è il cuore del parco che è la natura. Se noi togliamo la natura al Parco Nord, togliamo gran parte della sua attrattività. Quindi dobbiamo lavorare molto su quello. La vita nel parco, la realizzazione di eventi, di segnaletica, di cultura ambientale. E poi l'ultimo punto, e così chiudo e sono a vostra disposizione per domande, l'identità del parco. L'identità del parco, che è quella che noi dobbiamo riuscire a comunicare in maniera molto forte, perché il parco lo conosciamo tutti noi che lo viviamo, ma spesso non è all'interno delle comunicazioni ufficiali. Per esempio, se voi andate su TripAdvisor trovate il parco che è molto in fondo, e invece oggi un europeo, anche extraeuropeo che viene per lavoro qua a Milano, spesso cerca un parco in cui poter andare il terzo giorno di vita di una città. Perché quando io vado in una città europea, una capitale europea, vado a vedere i musei, faccio il giro della città e il terzo giorno voglio un po' di natura, voglio andare a vedere un parco, voglio vedere come è organizzata una terra, vado a un giardino botanico. Allora noi dobbiamo fare in modo che il Parco Nord, senza stravolgerne l'identità, ma sia conosciuto perché è l'unico parco naturale che c'è nella città di Milano. Il Parco Pompeo è un giardino molto bello, ma il Parco Nord è un parco naturale. Quindi se noi puntiamo molto sulla fauna, sulla flora, su tutto quello che ha il parco anche di naturale, sono convinto che facciamo un buon servizio anche ai nostri territori. Mi fermo qui, grazie.
Grazie a lei. Prima di dare la parola ai consiglieri, chiedo se c'è qualche cittadino che vuole intervenire. Prego, si accomodi pure qui al primo posto, grazie. La invito, per chi non la conosce, a presentarsi.
Sono Luciano Grecchi e mi è già presentato presidente del parco, sono il presidente appunto delle associazioni del parco stesso. Credo che le cose dette da Cornelli siano in buona parte condivisibili. Sai che sul parco metropolitano ho qualche preoccupazione, perché credo che il problema fondamentale per la cittadinanza sia avere strutture che vivono il territorio. La preoccupazione mia è quella che il centro decisionale, nel momento in cui costruiamo un'entità di gestione unica, rischi, non lo do per scontato, rischi di allontanare dal territorio, dal rapporto con i cittadini. Però voglio dire, adesso la questione è in sospeso, vedremo. Ecco, il secondo elemento: il Parco Nord non è il parco di Bresso, di Cinisello e basta, è il parco di Milano, e è abbastanza incredibile, nel momento in cui cerchiamo questa collaborazione tra un affetto importante di Municipio 9 che confina e ha diretto contatto con la parte meridionale del parco, che dopo la riorganizzazione amministrativa del Comune di Milano il Municipio 9 non faccia parte della comunità del parco. Credo che sia una rivendicazione che il Municipio, perché deve vivere completamente questa cosa qui, debba essere anche un protagonista determinante, perché questa collaborazione poi deve avere anche degli sbocchi istituzionali molto, molto più avanzati. La terza osservazione è, Cornelli diceva, non basta avere le piste ciclabili all'interno del parco, ma dobbiamo partire dal cuore del parco, partire dalla naturalità, per pensare a dei collegamenti che siano esterni, che attraversano la città, che colleghino il centro cittadino al centro naturalistico di questa città, che vuole pregiarsi anche di questo parco. Io, guardando una piccola osservazione, guardando le proposte che ci sono state sul bilancio partecipativo del Comune di Milano, ho visto che sul Municipio 9 la maggioranza delle proposte, anche che hanno passato il primo step, riguardano appunto ciclabilità, ambiente, cose di questo tipo. Quindi credo che non stiamo parlando di cose lontane o invenzioni di ambientalisti strani che amano i fiorellini, odiano il cemento, sia una spinta che viene anche dalla stessa cittadinanza, e che il Municipio 9 poi è chiamato anche a interpretare, a rispondere come un momento istituzionale a queste sollecitazioni. Credo che quindi le basi per una collaborazione più avanzata possano essere poste molto, molto velocemente, sviluppate in maniera molto, molto interessante, perché su questa partita del come si combatte l'inquinamento atmosferico, come si realizza maggiore qualità di vita frequentando e rendendo più sicuro il parco attraverso la socialità, sia un elemento che in una città come quella milanese è particolarmente vivo e sentito, e di fronte al quale le stesse amministrazioni, gli stessi momenti istituzionali si trovano a dover fare i conti quando poi c'è l'aria cattiva, la nebbia, lo smog, eccetera eccetera, che cosa succede? Anche questo non è più un fatto emergenziale, è un fatto strutturale che deve essere pensato, e quale cosa migliore rispetto al rapporto anche con il trasporto pubblico, eccetera eccetera, il discorso della mobilità dolce, per sviluppare questa cosa qui. E, esempio tipico, che è una anche delle proposte contenute nei progetti presentati per il bilancio partecipativo, noi abbiamo un boulevard naturale tra il Parco Nord e il centro di Milano che si chiama Fulvio Testi, Viale Zara. E quindi credo che bisogna cominciare a pensare. Roberto Cornelli diceva: vediamo da Piazzale Mancettini che cosa si può fare, vediamo le diverse alternative di penetrazione cittadina che possono esistere e sulle quali, voglio dire, non si tratta di fare delle invenzioni, si tratta di lavorare per vedere, poi voglio dire, si fanno dei pezzi, si realizzano dei pezzi di progetto e magari non tutto il progetto riciclabile intero, però avere l'idea è già un passo in avanti. Grazie.
Grazie a lei. Se ci sono altri cittadini, se no procediamo con i consiglieri. Prego, assessore Pellegrini, a lei la parola.
Grazie, molto gentili, buonasera a tutti. Grazie Cornelli per essere venuto, bellissima presentazione del parco. È iniziato un nuovo corso, i rapporti molto buoni anche personali, non che con i presidenti prima non c'erano, ma oggi abbiamo un ruolo diverso al municipio, quindi ci portiamo un'altra esperienza. Io ho notato che manca, secondo me, una cosa importante, un punto che non è stato bene focalizzato: la sicurezza. Cioè, all'interno di quei 7 punti manca la parola sicurezza, che non deve essere uno slogan, ma effettivamente il Parco Nord negli ultimi tempi ha avuto un po' di problemi, e non per colpa del parco, chiaramente sono aree libere e aperte, e quindi, però ecco, un po' di pensavo a una sensibilità differente, e quindi anche inserire una parola, non solo la parola ma anche un programma. Dietro la sicurezza c'è anche la socialità, ma ci sono anche la prevenzione e ci sono le attività di controllo, che lì ho visto poco, quindi vi consiglio magari così di inserire magari anche questo punto, che a mio riguardo, facendo l'assessore alla sicurezza al Municipio 9, è un punto importante. Chiaramente, come dicevo, non è responsabilità vostra di quello che accade all'interno del parco, perché, come diciamo, sono aree libere per fortuna, però è vero che ci sono delle situazioni che sono un po' da monitorare. Faccio un esempio. La situazione non tanto del degrado e dell'abbandono di rifiuti, che è comunque un problema, ma per esempio negli ultimi anni il disturbo alla quiete pubblica in alcune aree del parco è diventato un problema grande. Molte comunità vivono il parco in maniera non ad uso parco, c'è un regolamento, me lo sono guardato. Spesso e volentieri questo regolamento è disatteso. Faccio un esempio: ci si porta gli amplificatori, adesso c'è l'abitudine di portarsi appresso il carrellino con l'amplificatore alto 1,5 metri. Spesso e volentieri, ahimè, vedo, perché ce l'ho sotto casa, queste persone che hanno tutto un modo diverso di vivere, poi non è mio giudicare se è giusto o sbagliato il mio, ma credo che il rispetto altrui sia una cosa importante. Il disturbo alla quiete pubblica è un reato, ed è appunto all'interno di un regolamento, un articolo, penso il 7, adesso se non so se sbaglio, ricordo bene, in cui è vietato portare all'interno dell'area verde gli amplificatori. Spesso e volentieri abbiamo visto guardie passare e guardie dall'altra parte. Comprendo la situazione di pericolo che rischiano le GEV o il personale che è preposto alla vigilanza, però è vero anche che all'interno che il Parco Nord è Milano, quindi c'è una polizia locale, ci dovrebbe essere delle connessioni o comunque degli interventi in sinergia, perché il Parco Nord deve essere vissuto da tutti. Come mi ha risposto in una mail, non è il mio modo di vita ideale, ma c'è un regolamento che regola le norme, quindi vi chiedo a lei, Presidente, di ascoltare anche i cittadini che si lamentano, perché sia alle montagnette, quindi all'anfiteatro, sia in alcune aree limite e di confine, molte comunità, ma anche persone italiane, non voglio essere, come dire, fare differenze, vivono il parco in modo non bello, che creano problemi. Quindi questo è un punto, e vi chiedo di dare come dire, atto a più controlli, anche noi ci faremo parte attiva. Prendo spunto infatti dal collega Grecchi, dal presidente Grecchi, per dire, ringraziandolo intanto, che ha tirato dentro il Municipio 9, e in effetti era un punto a cui volevo intervenire, maggiori collaborazioni tra noi e voi, cioè tra la municipalità tutta, non solo come dire, la giunta, ma tutto il municipio, quindi la comunità, e il Parco Nord, che spesso io incontro, mi arriva la mail list delle newsletter, però mi sento poco coinvolto come cittadino, ma anche, però anche come persona all'interno di un'istituzione. Cioè pare, vogliamo sentirci un po' più Parco Nord, se posso. E alcune situazioni, per esempio sportive, io sono anche assessore allo sport, alcune iniziative come il rugby, come molto belle, e voi avete, vorremmo magari poter, come dire, collaborare, anche aiutarvi in termini anche se si può economici, quindi fare qualcosa insieme per dare più come dire, potenza e più fascino anche agli eventi. Questo è un punto importante. Un'altra cosa, ne ho altri due poi concludo. Spesso si parla di Parco Nord come un come dire, un problema quando per esempio si affrontano delle discussioni con associazioni sportive che hanno all'interno gli impianti. Parlo della Niguarda Calcio, come la Lombardina, quando si parla di Parco Nord si parla di un tra virgolette nemico. Faccio un esempio e vorrei che questo magari cambiasse modo evoluzione, perché associazioni sportive dilettantistiche che hanno magari in mente di progetti di ampliamenti, di miglioramento della propria attività, non venissero bloccati così subito dall'idea, perché il parco è vero che è verde natura, ma è anche aggregazione, socialità, sport, quindi un campo sportivo non è antinatura o antiparco, anzi dà valore nel parco. Questo per dirle che spesso e volentieri magari si parla di presentare dei progetti che ogni volta trovano delle difficoltà sui tavoli, magari anche del parco. Ecco, magari aprire di più, essere più disponibili, sentire e vedere gli obiettivi che sono magari sì, portare via 10 piante, ma magari ampliare un'offerta, per esempio sportiva, nei quartieri. Quindi non solo come dire, chiudersi, credo che non sia questa la posizione, chiudersi all'interno di questo naturalismo, questo ambientalismo, ma aprire alla vita del parco e alle attività che nel parco si svolgono, sportive, ludiche, associazionistiche. E qui chiedo più apertura in quello e magari più coinvolgimento anche noi nel valutare alcune situazioni dove possiamo, di situazioni che vanno a migliorare anche la vita dei cittadini, dei ragazzi. L'altro punto che mi collego al suo, di Giuditta Pasta. Giuditta Pasta non è solo degrado e abbandono, è sicurezza stradale. Sicurezza stradale perché in quella via mancano i marciapiedi. Però di fianco c'è un parco nord e ha molto spazio. Allora, io non so a che punto siete con la trattativa col comune, perché credo che il comune abbia, noi abbiamo come municipio, noi come giunta abbiamo fatto, abbiamo deliberato, approvato una delibera che chiede la sicurezza, quindi la messa in sicurezza della via Giuditta Pasta con la realizzazione di alcune opere, tra cui i marciapiedi. Crediamo che il Parco Nord debba intervenire in qualche modo insieme al comune e le altre proprietà per dare possibilità, perché lì ci sarà da fare un lavoro di infrastruttura e di dare spazio, perché qui la gente deve passare, ci sono delle scuole, dei centri sportivi. Quindi chiedo, poi dopo magari ci sono eventualmente anche delle situazioni di legge che non lo consentono, ma chiedo più apertura. Come dice lei, il parco si apre e si costruisce, ma a volte il buon senso magari fa anche rilasciare delle aree verdi, perché sono indispensabili delle opere per mettere in sicurezza delle aree. Quindi più intelligenza nel gestire il parco, più apertura mentale da parte di chi lo presiede e dei consiglieri, affinché tutto quanto sia, come dire, vivibile insieme e alcuni aspetti dopo tanti anni possono essere risolti, come in questo caso in Giuditta Pasta. L'ultima attività sportive, più controlli al rispetto. Ho detto rivediamo magari il regolamento, magari in alcuni aspetti modificarlo, ma non perché il regolamento va modificato con la realtà negativa, perché è facile dire beh togliamo il divieto dell'amplificatore, ognuno fa quello che vuole e si entra nel... No, tenendo sempre fermo il discorso che c'è una libertà e c'è una pluralità nell'uso e una differenza nell'uso e nella fluidità delle aree, magari diventare un po' più rigidi su alcune questioni, almeno sul rispetto della natura, dell'ambiente e della sicurezza. Scusatemi colleghi se mi sono prolungato. Grazie.
Grazie. Assessore, prego la parola al consigliere Colombo.
Grazie. Dunque, io volevo intervenire su un paio di punti. Diciamo che prima dico bravi perché il lavoro che è stato fatto, gli ultimi lavori che sono stati fatti riguardo in particolare al lago, diciamo che io da pescatore, anche se non vado a pescare ovviamente perché non si può andare a pescare così, sono stato contentissimo, è stato un tocco di particolarità che mancava. Ed è venuto a completamento dei due laghetti che sono quello di Cimisello con quello di Bruzzano che è stato fatto vicino al cimitero. Porterà tanta gente questo lago qua, però volevo chiedere una cosa. Primo punto, il punto di ristoro che è partito tutto abbastanza velocemente, è stato preparato, poi è stato fermo per un bel po'. Adesso vedo che stanno ripartendo dei lavori, hanno messo le grate, le interiate, però volevo capire in realtà, perché secondo me è critico il punto di ristoro in quella posizione, non tanto perché non serva, perché secondo me sarà un punto che un giorno sì, un giorno no sarà vandalizzato. Io in quel posto lì, se avreste un pochettino di attenzione sulla tipologia del posto, io ci vedrei anche una postazione magari in accordo con vigili o carabinieri o polizia e le GER, fare come una specie di guardiola, utilizzarlo anche come una specie di guardiola per la sicurezza, anche perché io ho notato che il grosso delle guardie del parco, le GER, sono praticamente concentrate verso il laghetto di Cimisello. E l'ho notato perché lo frequento moltissimo anch'io. Non dico che le GEV non si muovono perché le ho incontrate anche in Guarda, le ho incontrate a Bruzzano, le ho incontrate in un sacco di posti. Però vi inviterei a riflettere un attimino a quanto detto sul discorso del punto di ristoro. Perché sappiamo benissimo che purtroppo i parchi di giorno sono frequentati in una determinata maniera. Alla notte o alla sera tardi io abito a 30 metri dal parco. Forse magari se avevo ancora il mio vecchio Doberman magari ci andavo magari al parco di notte, ma in questo caso forse magari è meglio evitare. Questo è un punto. Il secondo punto, volevo parlare appunto del lago, perché il lago è bellissimo, l'ho seguito da quando hanno fatto il primo scavo fino a quando hanno messo dentro l'ultima goccia d'acqua. Abbiamo qua più di 4 metri di profondità nella parte centrale per un bel pezzo, quindi di acqua ce n'è. Ho notato che ci sono più pesci che acqua d'estate. Allora, siamo in una situazione che abbiamo grandi colonie di persico sole, di classico gobbo, ma non piccoli, sono grossi, e poi colonie di abramidi che sono infestanti. La mia domanda è, siccome in questo lago non si può pescare, gli abramidi diventano grossi molto velocemente, parliamo da mezzo chilo in su, sì, si possono anche mangiare, non sono cattivi, anche il persico sole si può mangiare, la carne è buonissima, ci sono un po' di spina. Volevo soltanto capire una cosa, in genere per prevenire queste colonie di pesci, diciamo, infestanti, si utilizza mettere dei pesci più grossi in classici predatori. Quindi vorrei capire, abbiamo inserito dei pesci predatori tipo il black bass, tipo il lucio, non ne servono moltissimi, e poi magari qualche bel esemplare di carpa, sempre che gli amici dell'est europeo non vengano lì con le canne da pesca a portarli via con le reti, perché il pericolo è anche quello è un bel lago. La mia idea sarebbe quella, per smaltire un po' la popolazione ittica di quel lago lì, un paio di volte all'anno magari organizzare con le scuole, con i bambini, e fare delle gare, di modo che praticamente si toglie un po' di pesciaglia e ci dà anche respiro. Può essere un'idea, siccome i grandi è meglio che non possono, io ho fatto intervenire le GER più di una volta, chiamando anche alla direzione del parco perché non ne vedevo, chiudo subito. E niente, questo era un appello su questa cosa qua. E l'altro appello è quello di essere più severi nei periodi caldi con i bravi personaggini che sono sempre lì a fare il bagno, ma non pochi, sono dentro il 30-40 alla volta. E io direi, magari, visto che è più grande quel lago lì, è più pericoloso magari di quell'altro, di concentrare magari una pattuglia fissa di GEV che si facciano vedere, almeno GEV, poi polizia o carabinieri o vigili possono anche passare, ma l'importante è, visto che lì ci sono già stati due annegamenti, due decessi per annegamento e un terzo che è ancora lì che sta sputando acqua, però almeno quello si è salvato. Grazie.
Grazie consigliere Colombo, prego consigliere Lalotta.
Grazie presidente del consorzio del Parco Nord. Io volevo partire con una premessa molto politica, infatti sono stato anticipato dal presidente delle associazioni, che non ricordo il nome. Io dico che il Parco Nord di Milano ormai fa parte, una buona parte, che ora è municipio non più zona, quindi municipio 9, fa parte, come abbiamo visto anche nel disegno, tra Brozzano e Niguarda, occupa una buona parte che all'interno del municipio 9. Io credo che sarebbe giusto che noi anche politicamente, perché poi è una roba politica, faremo parte del consiglio del consorzio del Parco Nord, perché insomma Milano, lei mi può rispondere, ma Milano ce l'ha, poi fate parte di Milano, ce l'ha, però il problema è che Milano è la città metropolitana, è un'altra cosa, però come sapete il presidente della città metropolitana è lo stesso del città Sala. Quindi io credo che anche per una questione strutturale, no? All'interno di un regolamento magari, no? All'interno ci può essere questo problema. E allora potrebbe fare parte il municipio o il municipio nuovo. Questa era una richiesta da me fatta. Poi, di quanto riguarda le parti che praticamente sono vicino alle abitazioni, il Parco Nord, perché nel tempo nelle altre parti come a Cinisello e varie zone sono praticamente, abbiamo dei parchi per bambini. Io credo che dove ci sono aree come tipo Bruzzano che si possa fare un'area per bambini, perché io credo che tutti vanno là, però i bambini in tutta l'area di Bruzzano, particolarmente lei conosce benissimo Bruzzano, in via Martinazzoli, dietro l'oratorio, esattamente. E io chiedevo, non solo per Bruzzano, ma anche nelle altre piccole periferie, magari collocare delle aree di giochi dei bambini. Grazie, buonasera.
consigliere della loggia, prego capogruppo Lorenzo.
Sì, a me è piaciuto molto la definizione di parco di prima, è un parco dinamico, cioè sempre in essere, è sempre avanti, un parco del genere. Lei diceva prima come era prima, io mi ricordo negli anni 70 davanti al cimitero di Bruzzano era una selva, una boscaglia, poi è stato rimesso a posto, non esisteva, poi era un sistema sistemato e è stato anche normalizzata la zona. Lì è stato fatto veramente una opera anche di sicurezza, perché era una zona che non era molto sicura, quindi è stato dove passa il parco bonifica, crea e crea anche sicurezza, sono convinto, perché crea delle aree condivisibili e usufruibili dalle famiglie, da chi va al parco. Questo è molto importante, perché secondo me bisognerebbe creare molte più situazioni di aggregazione all'interno del parco, no, panchine oppure giochi, oppure anche eventi aggregativi dove la gente si può riunire, e quando la gente si riunisce in quel posto altri non vengono o vengono meno. Quindi non c'è bisogno proprio di scatenare degli sceriffi entrare nel parco, ma bisogna anche gestire le situazioni in maniera più ottimale e intelligente. La seconda cosa invece, volevo fare un paio di domande. Alcune zone limitrofe di Aniguarda, ovviamente al sud, vicino alla cascina di Baronchelli, cioè la cascina, specialmente quella stradetta lì che lambiscono la via Valdosso da una parte, sono senza illuminazione purtroppo la sera. E la sera purtroppo non è un ricettacolo di brave persone, cioè l'illuminazione nel parco come gestisce e come gestirà poi l'illuminazione andando avanti? Perché secondo me non è tanto illuminare l'interno del parco in una maniera maestosa, ma illuminare poi quelle parti, quelle sacche che si trovano, che si formano vicino magari ai quartieri, che rimangono non illuminati, però lambiscono delle vie, quindi da una parte c'è la luce, dall'altra parte c'è il buio, quindi si creano anche delle situazioni un pochettino molto. Seconda cosa, parcheggi. È ovvio che il parco non può fare i parcheggi a iosa, perché sennò snaturerebbe anche la sua natura. Si parlava prima di Giuditta Pasta, adesso mi pare che delle aree del parco che gestiscono ancora del Girola, se non sbaglio, in tempi è sempre Girola che ha in affitto delle aree. Ecco, dei piccoli spazi si potrebbe fare anche di parcheggi per chi usufruisce al parco, magari facendo anche un parcheggio intelligente, come è stato fatto il parcheggino che c'è a fianco a quella discoteca che dà sulla Miano Meda. Poi, ecco, parcheggi fatti con toboncanti, fatti bene nel territorio, che vengono assorbiti bene, però magari studiare anche delle piccole posizioni di parcheggi qua e là dove la gente può arrivare e lasciare l'auto. Terza cosa, questo è il mio pallino, a me non è mai andata giù, non ho mai digerito la chiusura di via Giuditta Pasta che va all'ospedale, che va verso il pronto soccorso. Quella strada, secondo me, io non l'ho mai digerita, già ai tempi c'era Albertini quando è stato ceduto al parco, è stato ceduto anche dalla nostra parte ai tempi, al parco. Secondo me potrebbe essere importante poi vedere come fare anche a razionalizzarla, aprire in un senso di marcia verso il pronto soccorso, dove ai tempi doveva esserci, poi non è stata fatta una rotonda, doveva uscire e doveva crearsi una rotonda eliminando quei semafori antipatici che ci sono adesso al pronto soccorso, perché uno che è al pronto soccorso deve fare un giro strano, rientrare, uscire, quindi anche lì è cosa. Quindi questa urbanizzazione del sud di Niguarda, secondo me bisogna aprire un tavolo. Ecco, poi la terza cosa, che io non ho molto occasioni per venire a parlarne, però secondo me bisogna creare delle situazioni anche con dei tavoli, con gli incontri, con il parco, a me piacerebbe fare un incontro con il presidente, ma con tutti i consiglieri del parco, avere un confronto tra i consiglieri e i consiglieri del parco, per cominciare a studiare anche quegli strumenti utili per poter apportarci, che non siano solite mail, ma cioè in maniera anche costruttiva e intelligente.
Grazie capogruppo De Lorenzo, prego consigliere Legrand.
Grazie Presidente. Sì, io rimango sul tenore dell'intervento che mi ha preceduto, cioè su problemi concreti che riguardano la gestione del territorio che dipendono necessariamente dal Parco Nord. Il parco è vero che nella città ci dà un grande polmone verde in cui passare anche momenti di aggregazione, momenti piacevoli. Dietro casa mia c'è quello stagno bellissimo che avete fatto dietro la stazione, dove ogni tanto si fermano degli aironi, ci sono le migrazioni, ed è veramente bellissimo. però questo si deve coniugare con delle necessità che ha il territorio e la gente che vive su quel territorio. Sempre relativamente a quel punto, lei sa che c'è la stazione nuova di Bruzzano, completamente al buio del lato lì. E quel passaggio viene utilizzato quotidianamente dai pendolari per raggiungere la stazione. L'unica illuminazione che c'è è quella che ha fatto Ferrovie Nord sulla passerella nuova che viene giù da via Alberico da Barbiano. Però per renderla utilizzabile quella stazione da parte di tutto il quartiere, i cittadini cosa fanno? Tagliano dentro il parco nella parallela, la via Alberico da Barbiano sostanzialmente, e quella è completamente al buio. Questo vuol dire che alle 4 del pomeriggio d'inverno, diciamo le 5, che è più buio, lì veramente c'è da aver paura andare nel parco. E molti preferiscono fare altre strade o addirittura vanno da via Senigallia, poi via Pesaro, attraversano la ferrovia, da lì. Ecco, io quello le chiederei perché non è stata ancora fatta un impianto di illuminazione. Si diceva, insomma, comunque dalle riunioni che c'erano state anche con l'assessore Granelli, si diceva che appunto dal Parco Nord c'era una problematica relativa alla fauna che si installava appunto relativamente allo stagno, e quindi avrebbe disturbato tutto quel microecosistema che si veniva a creare, e che quindi non è stata fatta l'illuminazione. Ecco, io vorrei chiederle se veramente è questa la ragione, e se non è possibile trovare una soluzione magari con meno invasiva, di luci meno invasive, per permettere alle persone di utilizzare la stazione in sicurezza. Altro problema sempre legato all'illuminazione è quello del parco cosiddetto di Bruzzano, cioè dietro al lago. Lì tutti, sono mai 2 anni che inizio inverno mi trovo con un gruppo di runner appassionati che d'inverno continua a correre nonostante le temperature lo proibiscano, e ci sono molti lampioni rotti, non funzionanti, lampeggianti, che lasciano veramente, innanzitutto, ovviamente una sensazione di insicurezza chiara e percepibile che impedisce la fruizione tranquilla del parco. Poi è un problema banalmente di deambulazione, nel senso che se uno corre e non vede un sasso rischia veramente di farsi male. Sempre lì, vado veloce, così sto nei tempi, sempre lì sarebbe interessante unire bene il tratto dal Bosco di Bruzzano al parco di Via Bisnati, al parcheggio di Via Bisnati, quello dietro le torri, per intenderci, che anche lì c'è una compresenza di Parco Nord, area e comune, e anche condomini, che crea un po' di problemi sulla manutenzione delle aiuole, sulla manutenzione dei vialetti, anche lì sull'illuminazione. Cioè, sono tanti problemi che appunto dipendono anche dalla vostra gestione in questo caso. Ultima cosa, voglio chiedere sempre relativamente alla stazione di Bruzzano, quindi quanto dicevo prima, lì c'era un progetto che poi è stato, comunque si è detto che andrà revisionato, di chiudere la via Filippa Pasta e spostarla parallelamente collegandola a una strada interquartiere che poi si collegherebbe alla rotonda di 5 di Bruzzano. Non so se è stato chiaro, ma comunque per chi conosce sa bene la tematica. È stato detto più volte che quella sarebbe stata stralciata, sarebbe stata eliminata dal progetto, invece la ritroviamo comunque nel PUNS, nonostante ci siano degli emendamenti già discussi e già in realtà approvati, sempre in consiglio comunale, sullo stralcio di quel progetto. Vorrei chiederle il Parco Nord come si pone rispetto a questo, perché è una strada che va in mezzo proprio al parco, una delle più recenti realizzazioni, e mi viene da dire, questa è una provocazione che faccio, ma se la luce è invasiva per il microecosistema che lì si vuole creare, immagino sia invasiva una strada di questo tipo che passa esattamente in mezzo al parco. Quindi vorrei chiedervi la vostra posizione e se aggiornamenti in merito. Credo di essere stato.
Grazie consigliere Gramandi, prego consigliere Ciberco.
Grazie, buonasera, grazie dell'esposizione. Io, a parte condividere pienamente gli interventi concreti di tutti che mi hanno preceduto, però volevo affrontare un tema che lei ha accennato, che secondo me magari è meno concreto, nel senso che è meno prossimo, nel futuro prossimo, però in un'ottica di lungo periodo può essere un'idea molto importante da sviluppare, cioè quella delle imprese, no? Cioè della collaborazione con le imprese, con le aziende, per creare nuovi sviluppi di coesistenza tra quello che è fare imprese e quello che è il verde. Perché ultimamente mi sembra che anche nei sondaggi popolari che vengono fatti, nei meeting che possono riguardare il rinnovamento del territorio, viene sempre fuori che c'è necessità di verde, di piste ciclabili, di natura. Questo vabbè, in parte è vero perché comunque lo dicono i dati anche urbanistici. Però il fatto che questo debba essere necessariamente in antitesi con lo sviluppo produttivo è una falsità. E quindi l'idea che si può avere, soprattutto di sviluppare in quel territorio dove ci sono delle aziende anche multinazionali che hanno la loro sede, non proprio diciamo dentro il parco ma nelle zone di limitrofe, può essere interessante, perché rispetto a esperienze internazionali come in America, nella parte occidentale o comunque anche nel nord Europa, dove l'azienda ha il suo verde e se lo coltiva fino a farlo diventare quasi anche un'immagine aziendale, no? Per cui comunque da un segno di ecosostenibilità anche soprattutto a quelle aziende che ne hanno bisogno, quindi quelle aziende che sono riconosciute come sostenibili o comunque che incidono sulla sostenibilità ambientale. E quindi secondo me noi con questo mezzo, dove qui in Italia non abbiamo la possibilità, o meglio le imprese non hanno la possibilità di sviluppare il proprio verde privato, di mettere a disposizione quella grande superficie di verde per le aziende, in che modo, o meglio, in che modo condividere questo verde. Beh, sicuramente questo va studiato, non posso essere io, diciamo, a sintetizzarlo in poche parole, però il fatto di creare una comunanza nello sfruttamento di alcuni spazi che poi le imprese stesse possono tutelare, possono curare, possono realizzarvi dei meeting con altre aziende, insomma, cioè sviluppare delle idee per cui questa natura si valorizza anche dal punto di vista appunto della non demonizzazione dell'attività delle imprese, anche di quelle produttive, anche di quelle potenzialmente la cui produzione incide sulla tutela del verde della natura, per dare un'immagine. Quindi le imprese ci guadagnano dal punto di vista dell'immagine, si mette a disposizione quello spazio, lo spazio diventa più vissuto, si crea anche un principio di eccellenza del territorio, perché io non penso che ci sia in Italia un altro posto dove questo viene realizzato, quindi che si sviluppino quelle attività, anche spot, anche delle situazioni diciamo speciali durante l'anno, e condividere quindi questo con le aziende, sviluppare un'idea di questo genere, secondo me, che è molto embrionale, diciamo forse molto meno concreta di quelle che sono le esigenze e le necessità attuali, che però secondo me ci dà quella spinta, quello slancio verso l'eccellenza che potremmo realizzare, quindi per valorizzare anche quelle zone. Grazie.
Grazie consigliere Cercua, prego capogruppo femminile.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e ovviamente ringrazio anch'io la presenza del Presidente del Parco Nord, anche perché diciamo quando lui è esordito nel suo intervento ha posto in essere la questione della collaborazione col Municipio 9 e ovviamente con tutti i comuni che gravitano diciamo nell'area metropolitana e di conseguenza del Parco Nord. E questa collaborazione ovviamente chiedere collaborazione per migliorare in generale o comunque fare delle proposte come quelle che stiamo facendo stasera, io credo che comunque faccia onore al Presidente e a noi ci dà l'opportunità di poter ovviamente fare delle proposte. Ovviamente condivido pienamente gli interventi che hanno fatto i colleghi De Lorenzo, l'intervento che ha fatto il collega Legramanti e in ultimo l'intervento che ha fatto il collega Cercua. Per quanto riguarda poi l'illuminazione, è ovvio che per poter usufruire appieno del parco nord, che tra l'altro obiettivamente negli anni ha conosciuto dei miglioramenti notevoli, ma per poterlo usufruire nel senso pieno del termine è evidente che il tema della sicurezza nel parco è assolutamente fondamentale. Ovviamente l'illuminazione in questo caso è una delle, come dire, Ovviamente, diciamo, l'illuminazione è fondamentale, per cui se ci sono delle zone del parco che non sono illuminate a dovere, questo di fatto possono costituire un impedimento ai cittadini per usufruire del parco stesso. E volevo porre in essere, diciamo, alcune questioni. La prima è che sicuramente, diciamo, anche per un fattore culturale, a mio avviso, adesso io non so se sono già in programma o meno, di fare delle visite guidate, e mi riferisco ovviamente alle scuole primarie e secondarie, cioè non ho capito, giusto per capirci. Volevo dire, io credo che programmare delle visite guidate e organizzare magari in collaborazione con le scuole, io credo che sia una di quelle cose che secondo il mio avviso bisogna necessariamente fare. Poi, per esempio, in questo senso, tra l'altro, anche altri parchi hanno fatto, diciamo, e hanno promosso delle iniziative, per esempio un opuscolo conoscitivo del parco e di quelle che sono tutte le possibilità che può offrire il parco, sia in termini di piste ciclabili e di tutti gli altri servizi, diciamo, all'interno del parco. Un opuscolo conoscitivo sarebbe importante magari da divulgare e diffondere tra i cittadini per avere una giusta conoscenza del parco. In ultima istanza, per quanto riguarda le guardie ecologiche, cioè non so, nel parco c'è, o diciamo, o si è pensato magari di creare delle figure che magari, come dire, io dico guardie ecologiche, in modo tale che, come dire, creano quel presupposto di sicurezza che per me è fondamentale per usufruire in senso pieno del parco. Grazie.
Grazie, prego capogruppo. Grazie, prego capogruppo Sasso.
Grazie Presidente, do il benvenuto al Presidente Cornelli, di cui ho avuto modo di apprezzare l'intervento che ha fatto poco prima di Natale in occasione della cena sociale degli amici del Parco Nord, in cui mi sono piaciute le parole a difesa del suolo e del territorio del parco come patrimonio della città e dei milanesi. Secondo me a queste parole bisognerebbe pian piano cominciare ad aggiungere anche parole a difesa della fauna che insiste sul Parco Nord. Le diverse tipologie, specie di volatili che in alcuni casi possono essere messe in crisi dalla presenza, dall'eccessiva presenza umana, non solo per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico che ormai di cui noi siamo causa evidentemente, ma anche per l'inquinamento acustico dovuto alla presenza dell'aeroporto di Bresso, oppure ad alcuni incendi che sono avvenuti, e per cui bisogna fare una riflessione generale, non solo noi come istituzioni, ma anche dovremmo sviluppare una certa sensibilità anche a raccogliere quelle che sono le sensibilità dei cittadini che vivono intorno e che le problematiche le segnalano. E poi noi, in primis come istituzione di municipio, ma anche gli altri enti, le altre amministrazioni, a volte non si parlano, si parlano poco, si parlano male, per cui le problematiche poi alla fine non vengono mai affrontate. Mi piace nella sua presentazione quando ha parlato al punto 5 della partecipazione dei cittadini e la responsabilità sociale. Qualcuno qui ha suggerito anche la partecipazione delle aziende a difesa del territorio. Non condivido tanto lo sfruttamento, però nel momento in cui si riuscisse a creare anche del turismo ecologico da parte di chi viene a visitare la nostra città, evidentemente anche le aziende che lavorano intorno al parco potrebbero trarne beneficio, visibilità e trovare anche delle opportunità di incontro della popolazione, di clientela e chissà che altro. Un tempo fa, leggendo i contratti di Fiume, mi aveva colpito come venisse suggerita la partecipazione della cittadinanza anche alla cura di alcune aree. Ovviamente le aree interne al parco vengono tutelate, gestite, mantenute dal parco, però ci sono alcune aree tipo corridoi ecologici che magari sono un po' periferici e a volte poco in vista e a volte troppo maltrattati da chi ci abita o da chi ci passa e manca una cura, al punto che si arriva a situazioni di degrado o di abbandono. Mi è capitato di vedere però che alcuni cittadini prevalentemente anziani hanno ancora questa sensibilità di andare a raccogliere le carte, oppure magari ammucchiare le foglie, oppure ci sono alcuni alberi che lasciano cadere dei frutti che se cadono sul terreno fa nulla, però se cadono sui marciapiedi alcune persone nelle giornate di pioggia possono anche scivolare. E quindi mi è capitato di vedere alcuni signori anziani che hanno questa sensibilità e cura del territorio. Mi piacerebbe che, anziché lasciare questa sensibilità e cura del territorio ad alcuni sporadici cittadini in cui risiede ancora questo briciolo di amore per la terra, venisse un po' istituzionalizzata da noi come municipio. Prendo il tempo della collega Gianotti.
Prosegue.
Mi piacerebbe che venisse istituzionalizzata nel senso buono di promuoverla, adesso non so dire con quali modalità, però lì dove non possono arrivare gli enti preposti alla cura del territorio, magari il buon cittadino può essere stimolato ad avere un occhio in più, una cura in più, a piegarsi solo per raccogliere una carta, perché a volte vedo che la gente le carte le vede, le salta, le scansa, ma non le raccoglie. Eppure se a casa mia io trovo qualcosa per terra, la raccolgo. Perché non ho la percezione che il marciapiede, anche quello, sia a casa mia, inteso nel senso buono? E quindi trovare delle modalità di incontro della partecipazione della cittadinanza. Prima qualcuno, il presidente della consulta delle associazioni, parlava anche della necessità della penetrazione dei parchi nel tessuto urbano. Secondo me è necessaria anche la penetrazione culturale, ovvero far capire alle persone l'opportunità che il parco offre, l'opportunità anzitutto in termini di salute, salute per la qualità dell'aria a cui il parco contribuisce, ma anche salute psicologica dopo una settimana di lavoro, può essere utile per molti riscoprire il parco. E nel momento in cui uno ne scopre l'opportunità di questa risorsa, di questo patrimonio, secondo me viene quasi naturale che nasca l'affezione. Così come abbiamo l'affezione per i monumenti, dobbiamo cominciare a sviluppare, molti qui so che già ce l'hanno anche più radicata di me, senz'altro, l'affezione anche per il patrimonio naturalistico che abbiamo. Già in passato ho sollecitato questa giunta e i presidenti di commissione a inserire negli itinerari turistici e di e di interesse culturale anche le località naturalistiche che abbiamo. E infine, per quanto riguarda il coinvolgimento di questo consiglio nelle attività del Parco Nord, io le chiedo se eventualmente si possa creare una mailing list con tutti gli indirizzari dei consiglieri, così da tenerci informati anche sulle attività che svolge il parco. La ringrazio.
Grazie, prego Presidente Lazzoni.
Sì, grazie, buonasera. Io voglio ringraziare il Presidente Cornelli, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, possiamo dirlo, di collaborazione. Ci siamo incontrati più volte, come col Presidente Grecchi, l'Associazione Amici del Parco Nord. Su alcune cose ci possiamo trovare, su altre un po' meno, però c'è stato sempre un colloquio proficuo, un confronto continuo, e vedo che anche ultimamente, quando ci siamo incontrati, abbiamo trovato delle convergenze. Queste convergenze che possono portare poi sempre positive, tutti i suggerimenti che nello scambio che abbiamo avuto di idee sono state propositive, vogliamo dare, ce lo sentiamo il parco ce lo sentiamo nostro. Come diceva Grecchi, sì, dobbiamo farla questa battaglia, perché nell'ottica metropolitana, nel parco, noi non ci siamo, ma non è una questione di voler esserci fisicamente per esserci, ma sentirlo come figura, come parte. Il comune c'è, ma il municipio 9, che è quella parte principale dove si trova il municipio, dove si trova il parco, non c'è. Certo, sono appena nati i municipi, è un qualcosa che dovremo conquistare, ma ritengo che in quest'ottica metropolitana, come ci sono, se noi siamo 185.000 abitanti, gli altri comuni che sono intorno siamo 80, 90, massimo 100, noi siamo il più grande di quello di cui fanno parte del consorzio. Perché non esserci? Perché non dire la nostra? Perché il Parco Nord noi vorremmo farlo diventare, e dicevo prima adesso al Presidente, giriamo degli spot per dire Parco Nord anche qui, perché il Parco Nord è il parco più pulito che c'è a Milano, è il parco più grande, è il parco più frequentato, ma è il più pulito. È un po' come l'Expo, ma come, c'erano 100.000, 200.000 persone al giorno, non c'era una carta per terra, era pulito. Quindi vuol dire che si può fare, e questo noi dobbiamo esportarlo come immagine nei parchi, nei giardini più piccoli che noi abbiamo nel nostro quartiere. Non può essere solo un problema di sorveglianza, solo un problema di GEP. Scatta qualcos'altro, sentirselo proprio, o forse perché c'è la cura. E in effetti quello che dicevi prima, le panchine, io una panchina rotta al Parco Nord non me la ricordo. Questo significherà qualcosa, perché il brutto chiama il brutto, vetro rotto chiama vetro rotto. Quindi se non c'è una panchina rotta, non sei tentato a salirci sopra, a romperne altre, cosa che invece avviene nei parchi qui. Quindi noi questo dobbiamo farlo, è proprio una battaglia culturale che dobbiamo fare, perché il nostro Parco Nord, per quello che si diceva, per la biodiversità, è di una ricchezza enorme. E allora noi questo non possiamo non preservarlo, non ingrandirlo. A volte, quindi, sono state fatte anche delle richieste per un metro, per due metri, la gente si indispettisce, ma per un metro di marciapiede, perché il Parco Nord è così ferreo, severo, non riesce ad essere un pochettino più accomodante? Il problema è che spostarlo di un metro, di due metri, poi perché non altri due metri, perché non altri cinque metri, perché non illuminare una parte, perché non illuminare ancora anche l'altra parte? Allora, ecco, lavorando, discutendo con loro, siamo entrati anche in quest'ottica, nel senso, il parco è il parco. Però una cosa è sicura, nel ragionamento che avevamo fatto anche per via Conti Biglia, per esempio, abbiamo strappato una mezza promessa di un marciapiede per mettere in sicurezza i cittadini. Beh, è già qualcosa, troviamo, le soluzioni si possono trovare, col dialogo si possono sempre trovare delle soluzioni. Forse io ho proposto quella luce soffusa, però ok, mi è stato fatto capire, se lo facciamo in un posto dobbiamo farlo in altri 100 posti, il parco perderebbe la sua funzione. vediamo un pochettino col marciapiede, se riusciamo a fare il marciapiede è già qualcosa, dove non riusciamo a fare il marciapiede vediamo, dico, perché il parco così viene anche più amato, viene più frequentato e anche chi vuole andare anche di sera a farsi la passeggiata nel parco ci può andare, quindi cerchiamo questa apertura, ma siamo anche un pochettino inclusivi, vediamo di trovare una via di mezzo, vediamo di trovare le tecnologie, la tecnologia oggi ci aiuta, perché le persone dal parco arrivare in centro, quel pezzettino via Valtellina ha tutto lo spazio per avere il pezzettino di ciclabile che manca da piazzale Maciacchini per arrivare in fondo, da lì anche da via Pepe si arriva all'isola, dall'isola si arriva in centro perché è tutto un percorso unico, era un percorso che se ne parlava anni fa ancora quando parlavamo dello scalo Farini tanti anni fa, perché poi dallo scalo Farini si parte, si arriva alla Goccia e si arriva a Quartogiaro, ecco l'interconnessione con tutta la cintura che abbiamo intorno a Milano, quel verde che ci era stato fatto vedere dall'inizio. Grazie ancora Presidente, siamo convinti di fare un ottimo lavoro con te, quindi buon lavoro e facciamolo insieme con gli amici anche del Parco Nord.
Grazie Presidente, prego il capogruppo Indovino.
Grazie Presidente, ma io voglio dire, voglio cominciare l'intervento esternando la stima che ho per il Presidente del Parco Nord, Roberto Cornelli, che è una persona, siamo trascorsi insieme, una persona misurata, saggia, equilibrata, colta, che non guasta, preparata, e penso che il Parco Nord non potesse arrivare in mani migliori dopo il passaggio, con il passaggio di consegne con il suo predecessore. Io sono rimasto un po' stranito da questa nostra discussione, perché a parte, devo dire, l'intervento del Presidente e anche l'intervento del collega Sasso, il restante 90% degli interventi sono stati fatti sul tema della sicurezza all'interno del parco. Non si è affrontato il tema del verde, di quello che il municipio potrebbe fare. Mi aspettavo anche che in questa occasione voi avanzaste qualche proposta. Allora, sul tema della sicurezza io vi consiglierei, anzi auspico che accada se il Presidente del Parco ci dà la disponibilità, che in una commissione di sicurezza noi mettiamo il Presidente del Parco, non nella sua veste di Presidente del Parco, ma nella sua veste di uno fra i migliori criminologi che abbiamo in Italia, insegna la Bicocca, che è un'università del Municipio 9, invitiamolo a parlare di sicurezza, io penso che male a voi sicuramente non fa, perché potrebbe esserci e potrebbe darvi qualche spunto interessante su come gestire alcune criticità che ci sono nel nostro municipio, ovviamente se lui dà la disponibilità. Allora, non ci sentiamo, dite che non ci sentiamo il parco nostro, facciamo qualcosa per farlo sentire nostro. Allora, è mesi, forse adesso con le politiche sociali riusciamo a si presentano, io l'ho escluso prima dell'intervento, devo dire, ho fatto un intervento misurato che ho anche fatto apprezzato, non faccio fatica a dire, erano gli interventi diciamo precedenti al suo, perché c'è sempre questa cosa del poliziotto come poliziotto cattivo. Allora, ripeto, se vogliamo sentirci il parco nostro, significa che il municipio, l'istituzione, si deve mettere, come vi dico sempre, al centro di un processo. Allora, se fossimo già avanti con la cosa che nelle commissioni chiediamo da quando ci siamo insediati, e cioè tavolo delle associazioni sulle politiche sociali, e vi do atto che su questo qualche passino in avanti faticosamente sta facendo, tavolo delle associazioni sportive, tavolo delle associazioni culturali, se noi avessimo intessuto già delle relazioni istituzionali, non personali, con queste, allora ci metteremo un secondo domani ad organizzare con il Presidente una convention dell'associazione del Municipio 9 all'interno del parco per creare sinergie, per stimolare idee, per far partecipare e far sì che le associazioni facciano le loro iniziative nel parco, cioè di idee se ne possono stimolare miglia, ma ci vuole un'istituzione che si metta al processo. Allora è facile dire al Parco Nord fai questo, fai questo. Poi mi si deve anche spiegare come è possibile che si chieda al parco, so che non è tua competenza, ma metti nel documento di programmazione questa cosa. Allora, o non è di tua competenza, o gli si chiede di mettere delle cose nel documento di programmazione. Poi due l'una, non si può nello stesso intervento dire questa roba qui non è di tua competenza, però metterla nel documento di programmazione. Perché se no il documento di programmazione non serve a niente. Mettiamo l'universo mondo, scriviamo che anche qua nel prossimo documento vostro di programmazione scrivete che nel municipio 9 vogliamo mettere la Torre Eiffel, però non si può, non potete farlo. L'ha detto l'assessore Pellegrini. Lei ha chiesto durante il suo intervento di mettere all'interno del documento il tema della sicurezza, affermando 5 secondi prima di fare questa affermazione che non era di competenza del parco questo argomento. Poi ascoltiamo la registrazione.
Consiglieri, vi prego, non si valutiamo. Fa dibattito durante.
Andiamo avanti. Prendo il tempo di esposito.
Proseguo.
Guardi, lei ha detto che il parco è gestito con senza intelligenza, apertura mentale, diciamo, la descrizione perfetta di quello che accade qua tutti i giovedì sera.
Per cortesia, capogruppo Indovino, la prego di procedere con il suo intervento e l'assessore Pellegrini di non intervenire. Prosegua, grazie capogruppo Indovino.
Allora, quindi dicevamo, facciamo una consulta delle associazioni e portiamola al parco, questa è una prima proposta per essere costruttivi, aiutiamo la mission, diciamo, che ci ha illustrato il presidente Cornelli di una visione larga che riguarda il parco, siamo attraversati dalla più grande trasformazione urbanistica che ci sarà a Milano di qui ai prossimi 20-30 anni. C'è la proposta di Stefano Boer di fare la cintura verde, abbiamo Bovisa gasometri, possiamo insieme al parco ragionare anche nel concreto fin da subito a quali soluzioni creare per costruire un corridoio che veramente dà il monumentale con lo scalo Parini, con la goccia in Bovisa gasometri, arrivi fino al Parco Nord e ampli l'area verde, perché è questa la storia che ha avuto il parco fin dall'inizio, cioè di, come ha detto prima giustamente il presidente Cornelli, di acquisire aree che prima non erano naturalizzate. Salto alcune cose. Volete fare la cosa della polizia locale? Allora, vi siete vantati del fatto che il progetto l'estate scorsa della polizia locale nelle aree verdi, poi allargato a tutti gli altri 8 municipi dell'assessore Rozza, era un'idea vostra. Siete voi che avete deciso le aree verdi in cui mandare la polizia locale, parlate col parco se è d'accordo, è da vedere, però per esempio nell'area di Viale Berbera la prossima volta a marzo, quando partirà di nuovo questa cosa del monitoraggio dei parchi, chiediamo che la polizia locale vada anche lì, no? Che potevate già chiedere l'anno scorso quando avete fatto il progetto. Sulle infrastrutture io cito una cosa che mi sta a cuore, che coinvolge il parco, so che il parco ha dato la disponibilità, di questo lo ringrazio, che è il parcheggio di interscambio a Vignani, nell'area dello spaccia carrozze, che è secondo me è importante anche nell'ottica del prolungamento dell'M5 a Monza, perché quel parcheggio a raso comunque potrebbe intercettare un pezzo di traffico che poi va giù lungo l'asse Testi Zara, e quindi sarebbe importante. Io do un consiglio quasi professionale al presidente: se avete quattro palanche, come si suol dire, secondo me sarebbe opportuno rifare il sito, perché è un po' confusionario e gli spot sono giustissimi e vanno bene, però secondo me un sito, come dire, un po' più amichevole, perché poi fa il parco con percorsi per i runner eccetera, secondo me potrebbe essere utile proprio per pubblicizzare il parco. Sono d'accordo con quello che ha detto il presidente Cerqua sul discorso delle aziende, forse lo fate già, sarebbe assolutamente straordinario che oltre a questo scambio, diciamo, economico e e culturale ci fosse anche una sorta di impegno delle aziende a come dire, farsi carico anche di quelle che possono essere le loro emissioni, e un impegno verde da parte delle aziende che poi vanno ad utilizzare il parco. Le ultime due cose che dico sono queste: noi abbiamo un museo botanico bellissimo dietro Viaggio Bianco, che purtroppo è aperto una volta al mese, perché anche qui farsi promotori come municipio, lo dico adesso, siamo d'accordo, di chiedere presente al parco se ha qualcuno che almeno un altro sabato possa, perché penso che sia una questione di personale per il comune, a dare una mano a far vivere quel museo che è un piccolo gioiello, potrebbe essere un'altra sinergia che si crea tra il Parco Nord e il Comune di Milano, se c'è qualcuno disponibile almeno un altro sabato al mese per tenere aperto quello spazio. Così pure, e veramente chiudo, la collaborazione con l'università. Viale Suzzani in fondo c'è il centro sportivo dell'ISET. Chiedere ai ragazzi, per esempio, dell'ISET di fare gratuitamente, per imparare, dei corsi di ginnastica per gli anziani all'interno del parco, può essere una sinergia magari stupida che però fa far ginnastica a 20 anziani all'interno del parco, lo si pubblicizza, così come, questo è l'ultima cosa che dico, realtà come l'hangar di Cocca da coinvolgere, per esempio, perché il parco possa diventare un luogo in cui durante la settimana del design si fa qualcosa dedicato al verde. Cioè, le cose da fare sono mille, adesso chiudo perché puoi diventare lungo. Però la prossima volta che abbiamo il presidente del parco vorrei che ci fossero più interventi, come dire, propositivi per creare sinergie, e meno interventi di lamento che come dire, forse fanno prendere qualche voto in più ma risolvono qualche problema in più.
Grazie, consigliere Gesmundo.
Grazie presidente. Io, abitando in via Vincenzo da Serena, posso più che apprezzare diciamo, lo sforzo che ha fatto il consorzio, perché prima ancora che diventasse consorzio era soltanto un parco, un piccolo parco di Bruzzano, dove l'amministrazione, prima delle zone, prima che nascessero le zone, le 20 zone, l'amministrazione comunale ha sempre partecipato a migliorare quella zona lì, nel senso che lì è stata tracciata la via Combone che non esisteva, via Aldomoro che non esisteva, via Gita Pasta che era soltanto una strada con il dazio dove passavano soltanto le mulattiere. Voglio dire che ho visto poi con l'istituzione delle zone, la zona 8, una delle 20 zone, ha collaborato tantissimo per realizzare il sovrappasso su via Enrico Fermi, diciamo, l'eliminazione del traffico della via Giudita Pasta, perché Giudita Pasta è stata chiusa in prossimità dell'ospedale proprio per evitare il traffico, per rendere il parco un gioiello di polmone nella città di Milano. C'è stato un obiettivo lungimirante nel passato che io vedo i frutti di decenni e decenni, praticamente 56-57 anni che vedo sviluppare quell'area lì, che posso dire che hanno sempre lavorato i settori del comune prima, i settori del municipio prima e anche della zona 9. Posso dire che si sono impegnati tantissimo e vedo che effettivamente sono da ammirare i proprietari o gli azionisti del consorzio, sono da ammirare perché sono riusciti con impegni economici a rilevare tutte quelle zone private, sfascia carrozze, come ha detto Indovino, aree degradate e ce n'è qualcuna ancora, proprio tipo, non so, campi dove si coltivavano il grano turco, e ce n'è ancora. Sono sforzi che sono da ammirare, però nello stesso tempo, mentre acquista il Parco Nord, attualmente il Parco Nord, cerca di mettere in sicurezza. Recentemente anche il settore precedente, cioè l'assessore precedente, ha fatto realizzare una pista ciclabile che non c'era. Penso che quella strada lì, con tanto traffico, è stata messa quella via in sicurezza. C'è la pista ciclabile che parte dalla rotatoria di Astesani e arriva fino a Niguarda, fino al Seveso. Cioè non è vero che non ha provveduto a mettere in sicurezza il Parco Nord, anzi tutt'altro, è in sicurezza e va bene, perché io ho degli amici, dei parenti che fanno runner, corrono nel parco e non si sono mai lamentati della insicurezza. A quanto pare, perché lo frequento anch'io, vedo che fatti di questo tipo non ce ne sono di insicurezza. Cioè voglio dire che è da lodare, è da ammirare il consorzio e mi fa piacere che adesso alla guida di questo parco ci sia il signor Cornelli, che tra l'altro io lo conosco come bruzzanese e può parlare anche bene della zona. Mi ricordo, io ero ragazzino. Comunque non aggiungo altro perché potrei raccontare ancora tante cose, perché sono tanti decenni e decenni che ho visto svolutare il parco, e di lavori ne ha fatti tanti, e anche l'illuminazione, ci sono molti percorsi che sono illuminati, non è che il parco si è fermato lì. Si è parlato degli scali. Si è parlato degli scali. Gli scali del Parco Nord, cioè, non c'entrano niente. Comunque, fa parte del futuro. Quando verrà si parlerà delle linee di collegamento, delle linee, cioè delle piste ciclabili. D'accordo, non è competenza del Parco Nord che deve provvedere a prolungare le piste ciclabili, che non c'entra niente con il Parco Nord, questo voglio dire. Cioè, come Parco Nord per me sta lavorando, e da elogiare il lavoro che stanno facendo, stanno sempre migliorando, hanno realizzato dei laghetti che nessuno si immaginava che un parco del genere avesse dei laghetti che sono ammirati da tutti. Vengono i turisti nella via Vincenzo da Serio a chiedermi, quando capito io nella via, dove sono questi laghi, e gli spiego io. Magari qualche segnaletica in più ci vorrebbe. Io invito il Presidente magari a mettere qualche segnaletica in più per dire che abbiamo i laghetti, abbiamo quel parco lì da mettere lungo le vie in prossimità della stazione della metropolitana. Mi fermo lì, grazie.
Grazie, non ci sono altri interventi, darei quindi la parola al Presidente Cornelli per le repliche. Per cortesia, chi non è interessato può uscire, grazie. Per cortesia. Grazie.
Allora,
consigliere La Loggia, per cortesia.
Io vi chiedo scusa innanzitutto se non riuscirò a rispondere a tutte le domande, però una cosa la voglio dire, che non mi aspettavo di avere un così tanto ricco dibattito sul Parco Nord. Mi fa molto piacere, cioè, che ciascuno abbia portato il suo punto di vista, la sua critica, la sua proposta, perché mi sembra che questo sia il modo più corretto e più giusto per affrontare i temi del Parco Nord Milano, che è un parco che io stesso vi dico sono alla guida di questo parco da un anno. Quindi tutto ciò che vi ho detto di questo parco di bello è ciò che hanno fatto tutti quelli che sono venuti prima di me, non certo io. E quindi in questo senso vi dico, io stesso sono molto orgoglioso di tutto quello che è stato fatto nel parco, e per migliorare, per andare avanti, bisogna cercare di parlarsi il più possibile, dialogare il più possibile. Certo, ogni tanto magari non si è d'accordo, vi dirò su alcune cose su cui non sono, cioè il parco non potrà lavorare in quella direzione, mentre in tante altre invece sì, per cui insomma un normale dialogo, ma se non ci parliamo probabilmente non riusciamo a capirci. Quindi grazie. Secondo tema, entro un po' nello specifico di una prima questione che riguarda il fatto che il Municipio 9 possa entrare all'interno del parco, quindi la questione più politica e istituzionale, e oppure le collaborazioni. Dunque, non date a me e al parco più poteri di quelli che abbiamo, perché poi io sono il tipo che se ho il potere lo esercito, quindi meglio tenermi un po'. Ecco, io non posso entrare in questa dinamica, nel senso che io sono stato nominato come presidente da una comunità del parco, che è costituita dai comuni, dalla città metropolitana, che hanno le quote in questo parco. E c'è una legge regionale che stabilisce quanti sono i consiglieri di gestione, quanto possono prendere di indennità, insomma, le regole fondamentali. Quindi io personalmente vi posso esprimere il mio desiderio a che il Municipio 9 sia sempre più presente anche istituzionalmente, però è un desiderio da presidente del parco che vuole lavorare in stretto contatto con voi, e lo faremo in ogni caso. Ecco, questo anzi l'abbiamo già iniziato a fare, e cercando di programmare qualche iniziativa anche per la primavera, adesso non vediamo le cose prima che, però cercheremo di farlo. Sugli aspetti più istituzionali e normativi invece purtroppo non posso essere io. Penso che si possa però proporre al Comune di Milano il fatto che nell'articolazione dei municipi ci sia anche una presenza più massiccia del municipio 9 all'interno di alcune aree, alcune zone. Io però vi dico, adesso questo non è che smentisco quello che ho detto, vi dico che per me è importante che ci sia comunque il Comune di Milano, oltre al municipio, cioè come entità, perché questo è un parco milanese, l'ho detto all'inizio, ci tengo molto, cioè questa è una zona che tutta Milano, di cui tutta Milano ha bisogno, e poi anche il municipio 9 certamente, ma tutta Milano ha bisogno del parco 9. Secondo tema, sicurezza. Non è nei punti del DUP, diciamo che non ci sono tante cose, ve lo devo dire, cioè sono 8 punti che ho messo per darci delle priorità di intervento, soprattutto in termini strategici. Per esempio non ho messo una delle cose più importanti che abbiamo fatto quest'anno e che sarà per l'anno prossimo, che è il nuovo piano territoriale di coordinamento del Parco Nord, in cui sono previste anche cose importanti sul consumo di suolo, sulla restituzione, se c'è un metro quadro di consumo di suolo deve esserci altrettanto recuperato da un'altra parte, ci sono nuove regole anche per consentire lo sviluppo imprenditoriale di qualità all'interno di zone del parco, cioè sono tante cose che abbiamo messo che non sono riuscito a dirvi tutto. La cosa però che voglio dirvi sulla sicurezza è questa, che io poi magari potremo approfondire, adesso a parte la battuta che ho fatto che metterò a parcella se mi chiamate come criminologo, invece come presidente vengo gratis, quindi conviene comunque chiamarmi come presidente e poi farmi fare il criminologo magari, vedete voi. Però il tema è che vengo volentieri anche alla commissione sicurezza se mi invitate. Dico solamente questo, che secondo me il tema della sicurezza va affrontato non in termini diciamo monolitici, ma in termini trasversali. Cioè, in un parco la sicurezza, un po' lo diceva anche il presidente prima, cioè la sicurezza va affrontata con la collaborazione con le polizie locali, abbiamo fatto degli incontri con questo anche con l'assessore milanese, la presidente anche l'assessore del municipio 9, con la collaborazione con le forze dell'ordine, abbiamo buoni rapporti con i carabinieri, abbiamo la polizia a cavallo che tra l'altro vorrebbe ampliarsi. Oggi sono stato oggi in questura proprio a parlare col vicequestore di questo aspetto. Abbiamo però il tema fondamentale delle guardie ecologiche volontarie che non possono sostituire la polizia locale, ma possono fare un'opera di convivenza, di moral suasion si chiama, no? Di persuasione e di controllo anche attraverso multe per i comportamenti scorretti. Ma dall'altra parte la sicurezza va pensata in termini di vivibilità del parco, di socialità, di aggregazione, più aggregante il parco e più sarà sicuro, e nello stesso tempo cercare di sviluppare anche tutta una serie di attività che possono essere di supporto, parlando con l'Arieri ma anche con il presidente Grecchi da un'altra parte, ci sono venute delle idee anche di sviluppare applicazioni, app che possano consentire la socialità anche delle ore più difficili. Quindi insomma dobbiamo cercare di pensare alla sicurezza trasversalmente. Sicurezza è per esempio anche per me all'interno di un parco togliere quelle zone grigie all'interno del parco, perché come si diceva prima, se noi teniamo delle zone grigie all'interno del parco si creano dei momenti di tensione proprio nell'utilizzo del parco stesso. Non è un caso che i problemi più di sicurezza in senso stretto nel parco ci sono nelle periferie del parco, cioè nelle zone in cui il parco confina con aree che non sono parco. Allora noi dobbiamo cercare di monitorare quelle zone non solo dal punto di vista del controllo del territorio, ma proprio dal punto di vista della realizzazione di parco, no? Perché più parco c'è, meno quelle zone diciamo grigie creano difficoltà di gestione. Madonna, devo andare più veloce però, perché sennò grazie per le questioni ittiche dei pesci, io prometto di studiare, ma so veramente pochissimo dei pesci di laghi, però mi sembra una segnalazione che mi sono appuntato e dovremmo pensarci, perché ha ragione, cioè se ci sono delle specie infestanti in qualche modo dobbiamo anche trovare un equilibrio, magari ci hanno già pensato, io non lo so perché non me ne sono occupato. Ecco, però invece sul punto ristoro voglio darle una risposta molto seria, nel senso che quello è un'occasione, un'opportunità a partire dal municipio 9, ma per quel punto ristoro, che è un punto ristoro appunto informazioni del parco, è stato collaudato agli inizi, non vorrei sbagliare, fine novembre, inizio dicembre, definitivamente, è partito il bando, abbiamo assegnato, non io, il direttore ha assegnato il bando al vincitore e contiamo di poterlo aprire, quindi con una manifestazione che coinvolga tutto il municipio, nell'ambito della primavera, diciamo tra aprile e inizio di maggio. Quella è un'occasione importante, perché ci pensiamo anche nel prevedere un presidio fisso delle GER, potrebbe essere, però lì è importante perché chi andrà in quella struttura non sarà un barista, sarà qualcuno che ha l'idea di animare quella zona in senso positivo, in modo tale che aggreghi, cioè attiri le persone nel viverla, in modo tale che non ci siano. Ci sono già delle telecamere in quella zona, per cui cioè, dal punto di vista del vandalismo c'è anche diciamo, una tutela da quel punto di vista, quindi dobbiamo sempre mettere insieme tante azioni, non ne basta una, tante azioni per garantire la vivibilità di quel posto. Dico l'ultima cosa però che è importante, che in quella zona del punto ristoro noi vorremmo trovare il modo per far vivere anche il lago in maniera positiva. Quindi va bene l'idea della pesca ogni tanto con i bambini, potrebbe essere, no, ma c'è qualcuno che ce l'ha proposto, ci stiamo ragionando, perché il problema è che se mettiamo lì qualcuno a pescare anche per gioco, sembra poi che uno possa andare lì a pescare, quindi diventa difficile gestirlo. Però per esempio abbiamo creato una convenzione con, non l'abbiamo ancora firmata in realtà, però ci stiamo arrivando, con la Federazione Canoe Kayak, perché lì possano limitatamente, in alcuni giorni, poche cose, però andare a fare proprio scuola di kayak e di canoa all'interno di quei laghetti, e sono molto contenti perché loro devono spostarsi e andare molto lontano per farlo, invece ci sono associazioni che verranno, quindi lo facciamo vivere, ecco, non deve essere un posto solo da guardare, ma anche da vivere positivamente, limitatamente a quello che può ospitare, per non rovinare l'ecosistema che c'è ovviamente.
Ancora più veloce, collaborazione, ah sì, ecco, la questione delle opere pubbliche e della collaborazione per gli impianti sportivi eccetera.
Io vi cito solo un caso, quello di Guarda, c'era Luciano Grecchi che era venuto da me con anche l'associazione sportiva ed ero stato, da quant'è che ero lì, 2 mesi, ero diventato presidente. Io dialogo con tutti e collaboro, cioè mi metto a tavolino a cercare le soluzioni con tutti, e mi sembra che anche con l'associazione sportiva di Niguarda avessimo trovato un modo per dire, vabbè, noi dobbiamo tutelare gli alberi, voi dovete creare le condizioni perché non ci siano i rami degli alberi che vi spuntano fuori in mezzo al campo, troviamo un modo per mettere in sicurezza il campo, magari potete anche rimetterlo un po' a posto, e facciamo un muretto di contenimento delle radici degli alberi che possa evitare che tutti si crescano. Ecco, quindi cioè, noi abbiamo anche tecnicamente con i nostri progetti, ti assicuro, cioè, io li ho conosciuti anche in quest'anno, non ci sono persone che pregiudizialmente si bloccano, no? Cioè, dicono no, questa cosa non si può fare, no, si mettono sempre a tavolino. Il problema qual è? Che ogni tanto il parco deve fare il parco, cioè deve tutelare il parco. E a un certo punto, se ci sono delle richieste che vanno oltre quello che è fattibile all'interno di un parco, il parco deve dire di no. Lo so che questo è un problema per chi fa la richiesta, però si può dialogare, ma a un certo punto uno dice, vabbè, ma oltre questa riga noi non possiamo andare. In che senso lo dico? Nel senso che molte volte voi non avete idea di quante richieste arrivano al parco, le più strampalate, per cui cioè, voi magari sapete quelle più dignitose, ma ne arrivano di tutti i colori. Poi mi immagino che qualcuno magari andando in giro dice ma il parco è troppo rigido. Sì, perché magari voleva costruire un grattacielo laddove si può fare solo un prato verde. Questo ovviamente è un'esasperazione. Come? Aspetti un attimo, aspetto un attimo, arrivo a dire tutto. Cioè, ho bisogno di un po' di tempo.
Grazie di avermelo ricordato, adesso arriverò anche all'illuminazione. Quindi sulle opere pubbliche c'è una grande disponibilità e, come lo dico apertamente, c'è la disponibilità anche a ragionare sui marciapiedi laddove servono per garantire la sicurezza dei pedoni sulle strade. Non c'è nessun problema a cedere un metro, mezzo, tre metri, dipende, poi dobbiamo ragionarci insieme per far capire però che quei tre metri che togliamo al parco non sono una roba che facciamo così allegramente. Bisogna capire che sia veramente necessario, che non ci siano cose alternative che possiamo studiare, e magari se ci sono quei tre metri che vengono tolti c'è un impegno nei prossimi 10 anni a restituirne altrettanti come prevede il nostro piano. Ecco, cioè la disponibilità c'è, però bisogna pensare che quello non è un giardino di casa, è un parco naturale, quindi va tutelato. Io ho questo compito, sono il custode di questo parco e quindi dobbiamo fare in modo che non sia, diciamo così, piegato agli interessi e alle esigenze di un quartiere, perché è patrimonio di tutti. Illuminazione. L'illuminazione in un parco naturale non ci sta. Cioè, io lo so che questo è un problema grosso, ma questo è un parco naturale. Quindi, laddove è possibile realizzare soluzioni alternative, bisogna perseguire quelle, perché se noi iniziamo a pensare di illuminare una fetta di parco perché è utile a cittadini di quella zona, e non nego che ci sia quell'esigenza, la capisco, quando ero sindaco di Formano venivano a lamentarsi i cittadini per il fatto che non c'era quel collegamento dalla stazione nuova di Bruzzano al quartiere di Brusuglio e che quindi era tutto buio, e io stesso non riuscivo a capire il perché. Parlando con il direttore del parco dell'epoca, che è lo stesso diretto, mi spiegò le ragioni e disse: se noi illuminiamo quel pezzo di parco diventa un problema dal punto di vista naturalistico, eccetera, ma c'è un problema più generale, perché ogni zona di questo parco che è all'interno della città dovrebbe essere allora illuminata. E allora se illuminiamo ogni zona, perché voi pensate alla Municipio 9, Cinisello pensa alla sua zona, Testo la sua, Formano la sua, questo non è più un parco naturale, diventa un parco illuminato. Questo è un parco naturale che, se si vuole, questo è un parco naturale che, se si vuole che si mantenga naturale, cioè che se si vuole che abbia le caratteristiche di un parco naturale, deve essere preservato in alcune zone fondamentali dal fatto che ci sia un'invasione della città all'interno del parco. Quindi questa è una scelta che hanno fatto, diciamo, i padri fondatori del nostro parco, è una scelta che ciascuno può mettere in discussione, ma ad oggi è la scelta che regge la filosofia del parco. Questo significa, per esempio, che a Bruzzano non si possa fare? Certo che no, si può fare. Bisogna, primo, quando ci sono dei progetti di opere pubbliche, dire quando queste opere pubbliche non vanno bene. Io all'epoca ero sindaco di Formano e dissi che quella stazione nel nulla e sarebbe stato un errore farla. Eppure Regione Trenord ormai l'avevano pianificata e l'hanno fatta lo stesso. È chiaro che se noi facciamo una stazione nel nulla, poi va illuminato il nulla, giusto? Però è un problema a monte di quel progetto. Secondo, abbiamo pensato che, visto che l'illuminazione già c'è lungo la ferrovia, di chiedere alla Regione, soprattutto Trenord, che ha realizzato l'opera, di illuminare, di realizzare una pista ciclopedonale lungo la ferrovia, nel parco, lungo la ferrovia, e quella di illuminarla, perché quel tipo di illuminazione a lato della ferrovia non va a dare problemi all'interno del parco. Quindi abbiamo trovato una soluzione. Aspetta, che adesso arrivo. No, l'illuminazione lì è qualcosa che noi abbiamo previsto, abbiamo chiesto di fare e verrà realizzata. Quindi a Bruzzano dovrebbe risolversi il problema. No, io sto dicendo ad oggi lungo la ferrovia verrà realizzata la ciclabile ciclopedonale illuminata che non darà problemi al parco. La strada interquartiere è un'altra delle cose che invece io non so, cioè non potete chiederla a me come presidente del parco perché non sono il sindaco di Milano, vi posso dire quello che so. Quello che so è che ancora nei piani, nelle pianificazioni di quell'area è prevista la chiusura della via di Vistapasta da Brusuglio a Bruzzano, chiusura, quella diventa parco e la realizzazione di una strada, chiamiamola interquartiere, che lambisce l'abitato di Bruzzano, arriva alla ferrovia, lambisce la ferrovia, ritorna, lambisce la viale Borromeo, ritorna al cimitero di Brusuglio e si rimette nella rotonda di Formano Brezzo, Milano. All'epoca era previsto anche che ci fosse un sottopasso che andasse dall'altra parte, ma di là hanno fatto le case, quindi non penso che si farà mai un altro sottopasso. Allora, è previsto questo, non passa in mezzo al parco quella via, lambisce il quartiere e lambisce la cosa. Però io, se vi dico la verità, penso che quella strada non si farà mai, cioè non mi sembra che sia in nessun piano triennale delle opere pubbliche. Era stata disegnata 20 anni fa, io vi dico solo una cosa, che come presidente se vi dicessi come cittadino direi che secondo me è buttare via i soldi. Come presidente del parco a me farebbe piacere non avere una via di Vistapasta che cade in mezzo alle due ali del parco, eh? Per cui se la realizzano quella strada che passa di fianco ai quartieri, come presidente del parco sono d'accordo, perché al posto di avere la via di Vistapasta che mi taglia in mezzo alle due ali del parco realizzo invece tutta una zona parco unica. Per cui da questo punto di vista ma non penso che sia solo, cioè, è questione di risorse proprio. Non mi pare che sia tra le priorità di Milano, però questo lo dico io senza nessun motivo per dirlo. Arrivo a parlare delle GEV. Le GEV sono delle guardie ecologiche volontarie, ce ne sono tante, 140, l'ho detto all'inizio. Io spero, com'è? Me l'ha già detto prima, 10 però me l'ha detto.
10,
allora, signori, le guardie ecologiche volontarie ci sono al Parco Nord e non altrove. Adesso vi dico perché, secondo me. Perché c'è un forte senso di appartenenza a quel parco. Perché le persone che lo vivono stanno dentro e si sentono orgogliose di prestare un'ora, un giorno alla settimana per il proprio parco. Quindi se non c'è senso di appartenenza, non si stima la senso di appartenenza, non ci sono neanche le guardie ecologiche volontarie. Perché lo vedono parco, perché si sentono parte di quel parco. Perché quando iniziano a fare le guardie ecologiche volontarie, fanno un corso di formazione, ma iniziano a lavorare nel parco, e io quando mi è capitato di andare con loro anche di notte, si sanno riconoscere il verso dei rapaci notturni, conoscono esattamente dove sono le costanghe in cui sono i rossi smeraldini, cioè hanno un'idea del parco naturale come parte della loro vita quotidiana. Quindi non è che il parco non è una necessità, è una necessità al pari di un marciapiede, di un lampione, eccetera. Quindi dobbiamo cercare di capire che questo forte senso di appartenenza, se lo manteniamo e lo estendiamo, perché no anche nei parchi che non sono Parco Nord? Bisogna trovare il modo per far sentire la gente orgogliosa di far quel tipo di lavoro. Ultima cosa, e poi vi ringrazio per l'attenzione, è la questione della comunicazione che è stata proposta da più persone, spero di non essermi dimenticato di niente di fondamentale, però la questione della comunicazione. Noi stiamo, è un po' il mio pallino da quando sono arrivato, perché questo parco ha fatto tantissimo in questi anni, ha fatto davvero tanto, ma comunica poco quello che fa, lo comunica davvero poco, e questo dal mio punto di vista è anche un valore del parco, eh? Un parco che fa e non comunica vuol dire che ha realizzato delle cose che poi vengono, Però oggi serve avere un sito che sia più smart, avere delle app che siano, una newsletter che possa arrivare sempre sulle questioni, quindi non serve fare una comunicazione ai consiglieri, ognuno si iscrive nella newsletter e arriva l'informazione al consigliere come al cittadino tutti insieme. Allora, su questo io sto investendo tanto di energia, perché penso che l'idea di Parco Nord possa funzionare anche come modello per altri parchi, se riusciamo a comunicare questo senso di appartenenza, questo orgoglio che tutti voi avete dimostrato per questo parco, un elemento fondamentale anche per altri parchi. Quindi col vostro aiuto, con l'aiuto di tutti, noi andiamo avanti.
Grazie, la ringrazio per la sua presenza e partecipazione, che spero si rinnoverà non molto. Grazie mille. Invito i consiglieri a non lasciare l'aula, perché dobbiamo proseguire dopo l'intervento del presidente con la nostra normale attività. Quindi, se non ci sono interventi, procedo con la nomina degli scrutatori. Consigliere Legramandi, consigliere capogruppo Belli, consigliere Esposito. Legramandi, Belli, Esposito. Abbiamo da ratificare i verbali 37 e 39, che se non ci sono indicazioni dopo per ratificati. E quindi possiamo passare al terzo punto all'ordine del giorno, linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi e affidamento dei servizi per l'anno 2018, relativamente alle deleghe delle commissioni istruttorie del Municipio 9. Io do per letto il documento, dando subito quindi la parola per il dibattito. Se non ci sono iscritti... Scusa, prego.
Io vorrei dire solo questo, l'ho scritto. Io avevo chiesto agli uffici due settimane fa di mandarmi l'elenco delle spese che aveva fatto la Giunta nel 2017, perché è evidente che nella discussione delle linee, come dire, di indirizzo di quest'anno, fare una verifica su quanto l'azione della Giunta è stata aderente alle linee di indirizzo dell'anno scorso ci avrebbe consentito di fare un dibattito un po' più centrato su come scrivere le linee di indirizzo e su come dare un indirizzo che fosse efficace o meno nell'eventualità. Io sono di questo parere che l'anno scorso, ho avuto modo di dirlo in commissione, che l'anno scorso le linee che erano state scritte, come dire, erano state un po' interpretate in modo molto largo dalla Giunta, anche per il fatto che queste linee di indirizzo erano state scritte in un certo modo. Per ragioni non do la colpa, immagino la situazione degli uffici, eccetera, questa cosa non è stata possibile. Io l'invito, cioè non mi è arrivato il documento in 10-2 settimane, la mail l'ho mandata il 26 gennaio. La cosa che chiedo è che il prossimo anno, in automatico, io nella mail chiedevo anche che questa cosa venisse mandata a tutti i capigruppo, quindi non solo a me, ma che tutti i capigruppo poi avessero modo di girare i loro consiglieri. Io chiedo semplicemente che l'anno prossimo, magari già fin da prima di Natale, si provveda a preparare questo documento in modo tale che poi, quando andiamo a discutere dell'indirizzo, capiamo anche che tipo di conseguenza hanno avuto, perché se no, cioè, durante la discussione in commissione abbiamo cercato di dare il nostro contributo costruttivo, penso che questo ci possa essere, di questo possa essere dato atto. Stasera io non mi sento, come dire, di fare alcun tipo di intervento, perché purtroppo, magari colpa mia, non ho avuto il tempo di recuperarmi tutte le delibere di Giunta, di farmi un mega file Excel, però vuol dire, sono sempre in un'istituzione. Allora, la sollecitazione che faccio è, ancora una volta, facciamo una benedetta battaglia col comune insieme, prepariamo una mozione. È utile che, secondo me, l'ordine del giorno sia fatto dalla Giunta e votato da tutti, per chiedere del personale, se il problema è quello. Perché se no veramente si fa fatica a lavorare, fate fatica voi, e per quel poco che ci è consentito facciamo anche fatica noi.
Grazie capogruppo Indovino, prego presidente Lardieri.
No,
giusto che avendo posto delle questioni volevo dare una risposta veloce. No, vabbè, possiamo stare, rimano agli atti, non c'è problema. Allora, volevo rispondere a quello, anche i nostri capigruppi, non so, De Lorenzo me l'aveva chiesto, vi faccio vedere cosa gli ho risposto. Io avevo l'elenco di tutto quello che abbiamo fatto, che poi è quello che voi avete anche ricevuto, quindi, però ce l'avevo l'elenco. Ma non avevo le cifre, non volevo che qualche cifra messa vicino, sbagliata, poi poteva dire, ecco, chissà perché, allora questo noi ci interessa avere, l'elenco di tutto ce l'avevamo. Per quanto riguarda quando viene messo in XARC e roba varia, questo esce. Purtroppo, sono 25 giorni, quanti giorni, direttore? Che qui siamo a lavorare, forse in 5-6. Tra piani, assistenza agli organi, tra le malattie, sì, malattie purtroppo, ragazzi, non malattie inventate, malattie serie, malattie influenzali, diciamo meno serie, ma che purtroppo quest'anno sta decimando. Stamattina erano 2 persone, settimana scorsa 3 persone in tutto, ci hanno caricato di COSAP, Marco Colombo che voi conoscevate è andato via e quindi tutto il lavoro che prima svolgeva lui e sta, l'hanno dovuto distribuire sulle altre persone, con la Villanova è andata, con la Villanova insieme a De Chirico, il ex direttore del municipio 2 all'educazione. E quindi anche questo, diamo il tempo a questi ragazzi perché stanno facendo veramente un grande lavoro, però sono veramente super super sotto stress perché, cioè, sono veramente pochi. Io sono andato a parlare col capo gabinetto Vanni, sono andato a parlare col sindaco, che l'abbiamo fatta agli atti, anche nella giunta vi ho detto l'altra volta, non c'è un verbale dei presidenti di conferenze dei presidenti dove non c'è il mio appunto al personale. Ci continuano a dire che adesso ci dovranno arrivare due persone, stanno finendo stanno finendo gli esami, quindi dovrebbero fare un altro esame ancora, quindi entro il prossimo, per maggio hanno detto che dovrebbero arrivare, però adesso ancora non ci sono. Avevamo chiesto altro personale, io adesso mi sono inventato, cominciamo a prendere gli stagisti, perché no? Io comincio adesso, sto cominciando a lavorare con delle persone che mi daranno una mano, alternanza, scuola, lavoro, io comincio ad attingere agli universitari. Oggi per esempio con la Polizia di Stato, con la Polizia Locale, gli hanno dato, mi sembra, un paio di ragazzi, sempre alternanza scuola-lavoro. Bene, cercheremo di utilizzarli per fare qualcosa con loro, con la Polizia Locale, che diano manforte sulle cose più semplici. Ci stiamo attrezzando su tutto, ma il personale è un problema serio. Facciamola tutti insieme, mettiamola all'ordine del giorno del prossimo consiglio, la mancanza di personale, tutti insieme, in modo che non è solo il presidente dell'Ardia, ma lo sanno, non è che non lo sanno, lo sanno. Devo dire che non è che siamo solo noi, è un problema un po' di tutti i municipi. Da noi è un po' più accentuato perché purtroppo ci sono delle malattie, delle patologie anche molto serie, quindi non c'è nessuno, infatti io mi sono incazzato, scusate il termine, in giù, e rimane niente, mi sono arrabbiato, dai. Tirato semplicemente sul tavolo quando sul giornale è venuto fuori che noi siamo i peggiori. Questo non lo accetto da nessuno, peggiori come amministrativi. Non è così, perché non come presenze, intendiamoci, come presenze. Però, allora, prima di tutto hanno preso dei dati che non sono quelli esatti, prima di tutto, però l'ha fatto il giornalista, quindi ci siamo chiariti con il capo del personale. E secondo, ci sono patologie serie. Non c'è nessuno che sta a casa perché c'è il raffreddore. Col raffreddore vengono a lavorare tutti. Quindi che non si permettono, nessuno si permetta di dire che al municipio 9 i ragazzi non lavorano, il personale non lavora. Si dà molto da fare, ma ci sono questi problemi. La cosa è arrivata qui a noi, ce l'hanno scaricata qui, e con mezzo corso di poche ore, quando avete fatto? Niente, e si ritrovano con tutto questo lavoro. Tutte le piattaforme che devono utilizzare. Marco è andato, mezza cosa hanno imparato. queste cose, adesso ci saranno pure i matrimoni, e con che cosa li faremo? Con tutte le persone che aumentano qui sotto, sono andati via due persone in pensione, il ragazzo che era part time, che era a tempo determinato, è andato via, qua vanno tutti via ma non ci danno nessuno. Noi siamo sotto di 6 unità non dette da noi, certificate dal Comune di Milano, dai tutor che sono venuti. Loro sono venuti e hanno certificato che qui mancano 6 persone. 6 persone, vi garantisco che sono tante, e invigiano e danno e bloccano anche il nostro lavoro di giunta. Perché se devono fare 50.000 cose, non riescono a fare. Noi possiamo fare, e lo sapete benissimo, non c'è bisogno di quello di voi. Noi possiamo fare 50 delibere al momento. Che ci vuole a fare? Bisogna fare la delibera per questo, bisogna delibera e poi si fa o non si fa? No. Stiamo evitando di fare una cosa del genere. Però non ce n'è proprio fisicamente la possibilità. Quindi io vi ripeto, mettiamo all'ordine del giorno della prossimo consiglio, così ci segniamo che siamo uniti, che non è un motivo. Vi invito a venire negli uffici, a stare una giornata insieme a me, vi renderete conto di quanto lavoro fanno e di quanti motivi e scalini, gradini ci sono perché impediscono di lavorare più veloce e meglio.
Grazie Presidente, mettiamo quindi in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 20 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti, viene approvato. Procediamo con la votazione dell'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. 17 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene approvato. Si chiude qui il consiglio, ricordo ai capigruppo di rimanere per la conferenza. Grazie. Molto velocemente, senz'altro.